Sì, inizia la seduta straordinaria del 27 ottobre 2014. Prego la dottoressa D'Amico e la invito a procedere all'appello.
Buonasera a tutti. Nerozzi, Manetti, Banci, Galardini, signori, Santini, Salaris, Novelli, Cheli, Buscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, Ciottoli. Quindi tutti presenti gli scrutatori.
Nomino come scrutatori Guercini, Bartoli e Banci. Inizio la seduta con la prima proposta, che è una mia comunicazione brevissima. Buonasera a tutti. Come sapete, il nostro comune è stato colpito dal prematuro lutto della signora Beatrice Durante, che per 22 anni ha lavorato alle dipendenze del comune di Agliana. Voglio aprire questo consiglio con il leggervi la breve letterina che uno dei due bimbi ha manoscritto in questi termini. Per il comune di Agliana, 13 ottobre 2014. Ciao, il babbo Valentino, Giulio e Guglielmo. Ringraziano commossi tutti voi che ci siete stati vicini in questo difficile momento della nostra vita. La mamma è stata sempre orgogliosa e felicissima di lavorare e collaborare insieme a tutti voi. Un grande bacio e grazie. Valentino, Giulio, Guglielmo Masi. Come ben capite, non c'è da aggiungere alcun commento. Invito tutti presenti ad alzarsi in piedi e ad osservare un minuto di silenzio in memoria e in rispetto di Beatrice e della sua famiglia. Bene, accomodiamoci. Andiamo avanti con la proposta numero 2, che riguarda verbale della seduta precedente del 23/07/2014, esame ed approvazione. Se non ci sono interventi, pongo in votazione il provvedimento. Non ci sono interventi, procediamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano.
Allora, quindi...
Grazie, segretaria, che si nota. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi due astenuti, rimanente tutti a favore. Il Consiglio approva a maggioranza. Con voti favorevoli, segretaria, 15 astenuti e 2 astenuti. Sì. Procediamo alla proposta numero 3. Consiglio comunale, trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del 16/4/2014 e 23/7/2014, presa d'atto. Se non ci sono interventi, procedo alla dichiarazione di voto. Ci sono interventi? Procediamo alle dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi il Consiglio approva a maggioranza. Con voti favorevoli 15, astenuti 2. Proposta numero 4. Protocollo d'intesa tra il Comune di Agliana e il Comune di Montale per la gestione dei servizi e funzioni in forma associata. Prego il Sindaco di illustrare il protocollo.
Buonasera a tutti, signore consigliere e signori consiglieri. Vado ad esporvi il protocollo d'intesa tra il Comune di Agliana e il Comune di Montale. Le crescenti difficoltà economiche che caratterizzano l'attuale fase impongono alle amministrazioni locali di assumere una sempre maggiore capacità di risposta e di soddisfacimento delle istanze dei cittadini e delle imprese. Nonostante il riconoscimento del fondamentale ruolo dei comuni, ulteriormente rafforzato anche dalle più recenti revisioni costituzionali, nonché da quelle attualmente in discussione, contestualmente si confermano ricorrenti misure di contenimento dei costi della pubblica amministrazione, con significative riduzioni di disponibilità di cassa tali da compromettere seriamente il livello quantitativo e qualitativo dei servizi attualmente erogati. La riforma attuale delle province, trasformate in ente di secondo livello, è tuttora oggetto di una ridefinizione delle competenze da parte di governo e regioni, impone ai comuni, a fronte delle sfide del momento, di determinare nuovamente, in un quadro organico, un nuovo dimensionamento delle funzioni esercitate, tale da garantire da un lato un adeguato peso politico sugli scenari di area vasta e dall'altro conseguire obiettivi di efficienza ed efficacia gestionale nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza. Nel contesto di area vasta, la pianura pistoiese presenta caratteristiche geografiche e orografiche omogenee, aspetti relazionali sotto il profilo socio-economico, tali da favorire lo sviluppo di rapporti di cooperazione tra enti locali, con un ruolo determinante dei comuni nell'attivazione di forme organizzative nuove finalizzate all'esercizio associato di fondamentali funzioni. Le diverse modalità di aggregazione contemplano la possibilità di procedere in direzione di fusioni o unioni dei comuni o di esercizi associati in convenzione. I sindaci di Agliana e Montale considerano indispensabile l'avvio di un confronto con le amministrazioni comunali della pianura pistoiese e con le rispettive popolazioni per scegliere, nei tempi necessari, la forma più utile e condivisa di collaborazione o aggregazione e le dimensioni territoriali interessate. Nel frattempo valutano come improcrastinabile il perseguimento di obiettivi finalizzati alla massima razionalizzazione dei servizi e delle funzioni, per una più elevata efficienza ed efficacia, oltre che di economicità degli stessi, incrementando specializzazione, professionalità, con un impiego del personale capace di valorizzarne per intero le potenzialità. La valutazione dell'esperienza già prodotta congiuntamente con il comune di Quarrata, con la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive, rappresenta, seppure bisognoso di parziali correzioni e di una implementazione dell'attività, un riferimento positivo da intendersi come fase iniziale di un percorso di cooperazione tra comuni. Ciò premesso, i comuni di Agliana e Montale promuovono un percorso di cooperazione che nella fase iniziale individua nella gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni la soluzione più appropriata per rispondere alle necessità di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa a favore dei cittadini e del sistema economico locale. Al contempo si fanno altresì promotori di un confronto con le altre amministrazioni comunali della pianura pistoiese, finalizzato alla individuazione della forma di governance più adeguata al consolidamento della rappresentanza dei propri territori nelle diverse sedi istituzionali. I comuni aderenti al presente atto considerano indispensabile il coinvolgimento delle comunità amministrate nel rispetto e nella valorizzazione del senso di appartenenza alle rispettive municipalità. Il coinvolgimento dei cittadini è riconosciuto altresì indispensabile sia nella definizione degli ambiti territoriali interessati che nella individuazione di una più ampia collaborazione in grado di definire nuovi organi di indirizzo politico amministrativo unitario. I comuni di Agliana e di Montale si impegnano ad intraprendere un percorso di verifiche orientate ad una graduale estensione della gestione dei servizi e delle funzioni in forma associata attraverso un'analisi di fattibilità tecnico-economica che ne evidenzi le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità. I servizi e le funzioni interessate nella prima fase sono centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture, sportello unico attività produttive, finanze, bilancio, economato e tributi, lavori pubblici e tutela ambientale, personale, servizi informatici e telematici, cultura, sport, promozione e valorizzazione del territorio, servizio di segreteria comunale. Le restanti funzioni e servizi saranno interessate da analoghe verifiche di fattibilità in una seconda e successiva fase da concordare tra i contraenti della presente intesa.
Bene. Si ringrazia il sindaco per l'esposizione, si aprono gli interventi. Consiglieri che desiderano intervenire, alzino la mano. Vercini.
Perfetto. No, io devo dividere in due parti il mio intervento. Una sul, credo, il modo in cui è stato utilizzato da parte dell'amministrazione per informare il Consiglio Comunale e anche, credo, la cittadinanza su un atto così importante, perché credo che un protocollo d'intesa in cui si va a parlare di unificare i servizi di due comuni non si possa presentare una settimana prima in Consiglio Comunale alla conferenza dei capigruppo, soprattutto non convocando nessun tipo di commissione consigliare per capire anche che cosa vuole fare l'amministrazione nello specifico, perché questo protocollo d'intesa, sì, ci sono tanti belli intenti, ma poi in fondo il contenuto non c'è, è tutta una cornice ma manca, diciamo, il quadro dentro. Quindi io non sono rimasto, detto, stupito, perché un atto così importante, credo, come minimo dovesse essere informata la popolazione, dovesse essere coinvolta per sapere se, per informare sulla strada che l'amministrazione intende percorrere, soprattutto cercare di coinvolgere tutto il Consiglio Comunale, perché credo che questo argomento dibattuto in commissione sarebbe stato veramente molto interessante, anche perché andando nei contenuti anche noi nel programma avevamo quello di unificare gli usinati servizi tra i comuni della piana, quindi non capisco come mai si è deciso di firmare un protocollo d'intesa senza informare nessuno. Poi un'altra cosa di cui sono abbastanza un po' perplesso è il fatto che è un protocollo firmato tra Agliano e Montale. Quarrata dov'è? Cioè, noi nella piana i tre comuni sono Agliano, Quarrata e Montale, abbiamo anche una storia di, in cui abbiamo condiviso determinati servizi, tuttora li condividiamo, prima c'era l'AMAD, ora tuttora è rimasto il CIS, e quindi non firmare un protocollo d'intesa con un comune più grande della piana, non lo so quale sia la strada che si vuole perseguire. Poi, andando anche nel contenuto di questo documento, diciamo che c'è scritto tutto e di più, perché ci sono scritti dei bei titoloni, praticamente tutte le funzioni e tutti gli uffici dell'apparato comunale, ma non si specifica bene in che direzione si vuole andare, come li vogliamo accorpare, si rimanda tutto a successive convenzioni, e spero per questo che i successivi, a questo punto, convenzioni sia i consiglieri attraverso le commissioni, sia la cittadinanza vengono messi a conoscenza prima che si venga a firmare qualcosa, e poi già si stabiliscono delle date, però non si, cioè, mi sembra strano stabilire le date con dei titoli senza dei contenuti, cioè senza affrontare cosa si vuole fare veramente, cioè mi sembra abbastanza prematuro stabilire che entro giugno 2015 o entro dicembre 2015 alcuni servizi verranno accorporati, anche perché non si sa cosa si deve accorporare di preciso, quali sono le difficoltà, quali sono come vogliamo andare avanti, quant'altro, quindi sembra di stabilire i tempi, le date, però senza stabilire i contenuti. Grazie.
Grazie Guercini. Volterrani.
Buonasera signor Sindaco, assessori e consiglieri comunali tutti. Io volevo fare un brevissimo intervento, non tanto nel contenuto, perché secondo me il passaggio deve essere fatto un attimo prima. Il modo di presentarlo non lo ritengo costruttivo all'interno del nostro comune. A me sono arrivate mail dove mi dicevano siamo tutti pronti a discutere, però poi mi è arrivato un foglio firmato e scritto dal sindaco e dall'altro sindaco di Montale, senza che i consiglieri comunali che rappresentano la giunta e comunque il consiglio comunale ne fossero stati aggiornati. E questo mi dispiace, ricordo delle parole due tornate fa del sindaco che la giunta ha vinto e noi abbiamo perso, questo sicuramente sì, è vero e rimane scritto nei libri, però ci piacerebbe in quanto opposizione, ma credo anche alla maggioranza, prendere parte, ma essere parte attiva anche in discussione, anche perdendo, però almeno essere aggiornati ed essere coscienti di quello che succede nella città in quanto non cittadino aglianese soltanto, ma rappresentante di una parte dei cittadini aglianesi. Mi piacerebbe essere coinvolto prima che venissero firmati atti pubblici. Grazie.
Bene, altri interventi? Santini.
Buonasera a tutti. Sì, volevo fare giusto una precisazione che ha già in parte fatto il consigliere Volterrani, cioè volevo dire che in data 21 ottobre l'assessore competente, il signor Rino Fragai, si era reso disponibile alla convocazione di una commissione attraverso l'invio di una mail a tutti i consiglieri dell'opposizione e a me in quanto presidente della commissione numero 1 che riguardava appunto il tema che stiamo affrontando, cioè il protocollo d'intesa tra due comuni. Quindi giusto per chiarire che c'era la volontà dell'amministrazione di mettere al corrente sia i consiglieri dell'opposizione che comunque tutti i soggetti che poi avrebbero partecipato alla commissione. Grazie.
Altri interventi? Manetti.
Ci riproviamo. Buonasera a tutti. Una precisazione, la richiesta è stata avanzata anche da parte mia in conferenza di capigruppo che si è tenuta la sera prima e credo che posso affermare che da parte dell'opposizione non c'era questo grande sentimento, questa grande necessità di analizzare il protocollo all'interno di una commissione, perché non mi è stata data risposta in merito alla richiesta che avevo fatto alle altre parti. Un'altra precisazione la voglio fare sulle date di scadenza che erano state prima rammentate e che non riguardano assolutamente la fine dei lavori, ma è solamente il termine, sì, la fine, ma dell'analisi appunto che riguarda il protocollo e appunto importante in questo documento è leggere bene dove si afferma che i comuni d'Aliano e Montale si impegnano ad intraprendere un percorso di verifiche orientata a una graduale estensione della gestione dei servizi, delle funzioni in forma associata attraverso un'analisi di fattibilità tecnico-economica. E allora, io direi che adesso siamo veramente al primo step, non possiamo certamente parlare di fine lavori in tale data. Queste date si fanno riferimento solamente al termine massimo appunto per finire questa analisi di fattibilità che riguarda il protocollo ad oggi presentato. Grazie.
Bartoli.
Sì, buonasera a tutti, consiglieri, sindaco e i cittadini intervenuti. Vorrei solo rammentare che quando ci è stata presentata la cosa in la commissione dei capigruppo il foglio era già firmato, quindi i fatti erano già avvenuti, noi potevamo solo leggere quello che era stato fatto. Detto questo, mi sembra che questo sia solo un passaggio dovuto dalla maggioranza a passare il tutto in consiglio, ma ormai la decisione l'avete presa e è già stato tutto fatto, quindi noi qui possiamo solo dire sì o no, ma il tutto è già fatto. Questi accorpamenti mi sembrano un po' belli, sì, sulla carta, ma poi andiamo a vedere nei dettagli quello che si vuole accorpare. Magari sarebbe utile prima vedere i regolamenti, gli statuti dei comuni, se sono, se coincidono in alcuni temi. Vediamo poi che il vero risparmio dove sta, non lo capisco, perché poi gli uffici dove vengono dislocati, solo in un comune, solo in un altro comune, come funzionerà la cosa? Magari con qualche dettaglio in più avremmo piacere anche di approfondire la cosa. Perché invece non pensare a una vera e propria fusione? La fusione implica un vero risparmio economico. Altri comuni ci stanno pensando, magari pensiamoci seriamente, ma pensiamoci veramente e non solo sulla carta. Grazie.
Altri interventi? Ciottoli, consigliere Ciottoli.
Sì, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il protocollo d'intesa, credo che sia un atto che non ci sia l'obbligo a passare dal Consiglio Comunale. Credo, poi non so se sbaglio, ma mi sembra che non è previsto il passaggio in Consiglio Comunale. Però dico, qualcosa di importante come può essere quello che avete illustrato, a mio avviso c'è stata una cosa troppo frettolosa. Anche perché nelle pubbliche amministrazioni sono protocolli di impresa, nel privato si dice aggregazione d'azienda. L'aggregazione d'azienda si va sempre a fare aggregazione d'azienda per quale motivo? Per unire le forze e ridurre i costi di gestione o di attività, costi di attività. Ecco perché magari è stata fatta troppo frettolosa. Quando te l'altra sera in conferenza con il gruppo hai prospettato di portarlo in commissione successivamente dopo il Consiglio Comunale, devo dire anch'io sono rimasto un po' allibito perché quando c'è già un intento già firmato da parte dell'amministrazione, quindi cosa vado a discutere o cosa è il mio miglioramento prima di firmare questo, prima che ci sia stato fatto l'accordo. A mio avviso doveva essere passato, ma non una volta in commissione, due volte, anche perché per capire in questi contenuti quali sono le regole, chi gestisce le regole, quali sono tutto quello che può essere inerente a tutti questi servizi. E poi naturalmente firmare questo protocollo d'intesa, passare dal Consiglio Comunale, essere approvato o no. C'è stata questa procedura che anche a mio avviso non è stata secondo me è mancanza di rispetto nei nostri confronti, perché cioè, portandoci la ora, che senso ha? Cioè, che senso ha? Non ha senso. Non c'è motivazione neanche di poterla attualmente, di poterla migliorare, o perlomeno di parlare anche dei vari servizi. Quindi, che dire, per me è stata una cosa negativa, è una cosa negativa, anche se lo condivido in pieno, perché secondo me c'è tanti servizi che si possono unificare, tipo la Polizia Municipale, è stata una cosa che anche in passato ho dibattuto, e secondo me sarebbe opportuno, ma non solo con Montale, ma anche con Quarrata, unificare le forze di polizia in modo tale che i carabinieri o polizia vera e propria che facciano servizio di polizia giudiziaria, e dare in affidamento alla municipale, agli ANA Montale Quarrata, per esempio servizi per le strade, incidenti stradali, infortunisti di questo genere, perché alleverebbe mal parecchio lavoro ai carabinieri o polizia, in modo tale che possano più vigilare, fare polizia giudiziaria, e gli altri fare dei compiti più sbrigativi. Però ecco, diciamo, venendo in commissioni, possono essere tante le idee da poter sviluppare, o meno, di più, e quindi ci può essere un apporto maggiore. In questo caso qui si prende l'atto del documento che avete già firmato e sottoscritto, però naturalmente da parte mia non è che sia molto soddisfatto. Grazie.
Bene, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, concedo la parola al sindaco per una breve replica alle osservazioni dei consiglieri.
Sì, mi riaggancio a quello che ha detto il consigliere Bartoli, che ha parlato di fusione, e io le dico che sono completamente d'accordo con lei per quanto riguarda la fusione. La fusione però arriva alla fine di un percorso, perché le fusioni a freddo certo non funzionano. Questo protocollo è l'inizio del percorso, essendo l'inizio del percorso, essendo un atto politico, fissa i criteri a livello generale, anche perché poi quando si parlerà nella pratica di come integrare i servizi, saranno soprattutto gli uffici che ci dovranno dire come fare l'integrazione, perché loro nella pratica sanno meglio qual è il loro carico di lavoro e come organizzarsi. Tra l'altro questa mattina ho avuto un incontro, è stato particolarmente edificante, con i sindacati, sia le rappresentanze sindacali CGL, CISL e UIL di Montale, sia di Agliana. Io mi aspettavo onestamente che li avrei trovati un po' freddini su questo protocollo. In realtà hanno risposto con un grande entusiasmo, hanno risposto anche con una voglia forse di accelerare questo processo. Questo mi ha stupito favorevolmente e mi trovano assolutamente d'accordo, anche perché penso che oggi in Italia avere più di 8.000 comuni, spesso microcomuni, sia inefficiente e inefficace, e sia anche un dispendio economico che non ci possiamo più permettere. La politica si deve fare un passo avanti, si deve prendere delle responsabilità, andare verso la fusione ovviamente significa andare verso un solo consiglio comunale, vuol dire andare verso un solo sindaco, vuol dire andare verso meno assessori. Io penso che questa responsabilità noi ce la dobbiamo prendere, nei confronti dei nostri cittadini, anche perché se arrivassimo alla fine di questo percorso ad una fusione, questo significherebbe molte risorse in più per il nostro comune, perché vengono erogate dallo Stato centrale, e anche uno sblocco sul patto di stabilità, per cui sicuramente quello è l'orientamento, che però deve arrivare alla fine di un percorso che, vi dico subito, non sarà facile, però insomma abbiamo cominciato bene, abbiamo cominciato in maniera estremamente veloce, spesso siamo persino forse un po' troppo veloci per quelli che sono i tempi classici della politica italiana, ma questo è il mio modo di agire, questo è il nostro modo di agire anche del sindaco di Montale e ne sono particolarmente felice. Per tornare all'ultima cosa, per quanto riguarda il fatto di passare dal Consiglio Comunale oppure no, questo era un atto che non aveva bisogno, come ha detto giustamente il consigliere Ciottoli, di questo passaggio in Consiglio Comunale, potrebbe essere fatto tranquillamente come atto di giunta. Gli abbiamo voluto dare un valore maggiore, anche un valore simbolico, per cui farlo passare in Consiglio Comunale ci sembrava assolutamente doveroso. Grazie.
Bene, cominciamo con le dichiarazioni di voto. Certo, certo.
Ma io forse mi sono spiegato male. Quando si parla di aggregazione di impresa in privato, no? Per la pubblica amministrazione, sono due aziende che si uniscono, mettono le proprie forze e i propri capitali per sviluppare più lavoro e mantenendo i soliti costi. Quindi, però, quando si va a costituire queste società, normalmente si va di fronte a un notaio, c'è un progetto, questo progetto, perché ci si deve dare degli obiettivi, ma questi obiettivi ci si danno a monte, non a valle. Quindi, quello che io non riesco a concepire e a capire è che siamo arrivati a oggi a approvare questo protocollo d'intesa dove si sa la finalità, però non ci è spiegato come arrivare, in quanti tempi, in che modi, in che termini, su tutto. Quello che lei ha detto io lo condivido in pieno, però non ci sa niente in mano, ci sa un foglio, due fogli, dove c'è scritto protocollo d'intesa tra il Comune italiano e Montale. Unificazione dell'ufficio, l'URPE, vabbè, ma per arrivare a questo ci sarà delle tempistiche. E quindi ecco perché secondo me andava prima discusso e capito quale era il percorso e poi a venire in Consiglio Comunale e approvarlo, perché in questo caso lì mi trovava favorevole. Ora sono in difficoltà enorme perché capisco che è una bella cosa questo, che la condivido, però sono combattuto e quindi il voto mio sarà da astensione.
Volterrani.
No, volevo soltanto un piccolo preambolo. Il signor sindaco ci ha detto che non era necessario il voto, tant'è che l'ha firmato direttamente. Trovo quindi questa votazione perfettamente inutile. Abbiamo già un documento firmato dal sindaco di Agnana e dal sindaco di Montale, hanno la possibilità di farlo, non vedo noi consiglieri comunali cosa dobbiamo votare, una cosa già fatta? Mi sembra una cosa inutile, quindi io mi asterrò, grazie.
Altri capogruppo per la dichiarazione di voto? Vercini?
Rispondendo secondo a quello che ha detto il sindaco, è vero che anche noi siamo favorevoli ora come gruppo alla fusione dei comuni, è vero che è un percorso che bisogna arrivare dopo anni di lavoro con l'unione piena di servizi e tutto, e le fusioni a freddo non funzionano, e ci sono stati vari esempi con vari referendum di unione dei comuni negli scorsi anni, però è anche vero che anche questo protocollo d'intesa è un protocollo d'intesa a freddo, perché un protocollo d'intesa, giustamente come diceva Ciottoli, dove i contenuti ci sono scritti pochi, c'è scritto solo le finalità, senza coinvolgere un minimo l'opposizione e la cittadinanza, io credo sia qualcosa di fatto abbastanza freddo. Poi rispondendo secondo a Manetti, mi sono spiegato male io, dicevo, le date secondo me sono inutili, perché se tu già prevedi che un percorso lo finisci entro 6 mesi, quando poi non sai neanche a che cosa va incontro, perché tuttora non sappiamo a cosa andiamo incontro, perché nessuno l'ha studiato, come è una cosa molto difficile quello di unire i servizi e tutto, credo stabilire le date sembra quasi sia già stato tutto stabilito a priori e quindi che si vada avanti per la propria strada senza cercare un coinvolgimento da parte di tutti. Spero che non sia così, di sbagliarmi vivamente, perché credo che nei contenuti noi condividiamo appieno la finalità di arrivare a un'unione dei servizi per i motivi già spiegati da tutti, l'abbiamo portato anche noi nel nostro programma e quindi come finalità siamo d'accordo. Poi l'ultimo punto di dubbio è, non capisco e non mi è stato risposto perché non c'è Quarrata, perché credo un protocollo di intesa avrebbe avuto un maggior significato col comune più grande della Piana. E poi chiudo dicendo che si è parlato dei tempi classici della politica che sono vecchi, ma i tempi che sono vecchi e lenti, ma i tempi che indica il sindaco sono la vera democrazia, cioè quella di dibattere, di confrontarsi e di arrivare a una soluzione che sia il più possibile una sintesi di tutti. Credo che nessuno noi dell'opposizione si sarebbe tirato indietro se in questo mese avessimo anche convocato due commissioni in una settimana per parlare di questo protocollo di intesa. A me non c'è stato chiesto e quindi almeno io preferisco a questo punto la vecchia politica, quella prefatta di contenuti e non di slogan, e quindi noi come gruppo ci asteniamo perché condividiamo pienamente le finalità e veramente vogliamo partecipare a questo percorso di condivisione, di unione dei servizi, però chiediamo che l'amministrazione dia un forte segnale vero di condivisione non solo con i consiglieri che rappresentano tutti i cittadini agonesi, ma anche con la popolazione agonese. Grazie.
Bene. Bartoli?
Sì, come ho già detto, la fusione a freddo, come l'ha definita il sindaco, non si fa la fusione a freddo. Va intrapreso un percorso, ma certo questo percorso non può avvenire unilateralmente, ma deve avvenire coinvolgendo tutte le forze politiche. Questo non è avvenuto, tantomeno non è avvenuto con il coinvolgimento dei tre comuni interessati, visto che con Quarrata qualcosa già condividiamo, se non sbaglio il SUAP. Non ho trovato riferimenti a questo fatto. Quindi questa mi sembra solo una passerella e ne sono quasi convinto che sia proprio una bella passerella al fatto che stasera è intervenuta anche TVL, quindi per qualche motivo c'era, solo per dare una sforzata in più alla visibilità di questo comune, non lo so. Comunque il nostro voto sarà contrario.
Bene. Manetti.
No, io vedo delle dichiarazioni un po' contraddittorie da parte delle colleghe. No, dicevo, ho sentito una dichiarazione un po' contraddittoria, nel senso che quando ci si lamenta della poca pubblicità, poco coinvolgimento nei confronti della cittadinanza, io credo appunto, a maggior ragione, visto che il protocollo non era obbligatorio il passaggio in questo consiglio comunale, quale sede migliore per presentarlo alla cittadinanza? Poi tutte le vostre domande, tutti i vostri dubbi sono pienamente legittimi, però lo vogliamo far partire o no questo iter? Poi a seguito appunto di questa analisi preliminare, a cui seguiranno dei risultati, avremo modo di analizzarli insieme all'interno delle commissioni e lì ci sarà veramente materiale per lavorare tutti insieme e andare avanti verso questo obiettivo che ci siamo prefissati. Detto questo, la dichiarazione di voto per quanto riguarda il mio gruppo consigliare è favorevole.
Bene. Prima di procedere alla votazione vi vorrei fare una piccola osservazione su quei quesiti. Diciamo che un protocollo d'intesa è un intento. Due persone, due comuni si incontrano con un intento di fare qualcosa. È una dichiarazione di intento, quindi non ha nessun, diciamo, valore giuridico, quindi non è obbligatorio che passi dalla commissione, cioè che lo fa passare dalla giunta, ma anche quello, insomma, è una firma tra i due sindaci che dicono abbiamo questa intenzione. Poi il passaggio successivo sono nella stipula delle convenzioni, nelle convenzioni che vanno appunto a definire i servizi, le strategie, l'efficienza dei servizi e l'efficacia sociale di questi. Quindi ecco, questo diciamo è un po' l'aspetto che... L'osservazione sulla votazione, è vero, da quello che ho detto si potrebbe anche eluderla, però visto che è stata formulata e presentata sotto questa proposta in forma di delibera, deve seguire un iter procedurale, per quindi si procede ora alla votazione. Allora, pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. 2. Chi si astiene alzi la mano. 4. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli numero 11, con voti contrari 2, astenuti 4. Passiamo alla proposta numero 5. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico sulla prevenzione rischio idrologico. Consigliere Cheli, prego per l'esposizione.
Buonasera a tutti. Allora, questa interrogazione è sulla prevenzione del rischio idrologico. Allora, premesso che il ripetersi di eventi piovosi di fortissima intensità, sempre più frequenti, mettono in forte crisi la rete di prima raccolta delle acque, come fognatura e fossi di scolo. Che tali fenomeni, visto il cambiamento climatico degli ultimi anni, sono da considerarsi non più episodici, ma anche ormai tali da eventi siano diventati ordinari. Che l'abbondante precipitazione dello scorso 30 luglio 2014 ha evidenziato ancora una volta il problema delle acque basse, portando disagi nelle zone critiche come il Ronco, l'area industriale del Settola e via Panaro a San Michele. Preso atto che recentemente sia in destra che in sinistra idraulica sul torrente Brana sono iniziati i lavori di ripristino e di ringrosso arginale che consentiranno di mettere in sicurezza il tratto interessato. Considerato che il Comune è l'ente preposto a mettere in campo ogni possibile iniziativa per salvaguardare le persone e i beni immobili presenti sul territorio. Allo stesso tempo i cittadini sono chiamati a collaborare con le istituzioni per mitigare il fenomeno di rischio idrogeologico. Si chiede al Sindaco quindi di conoscere lo stato dell'arte dei progetti sopra menzionati, se attualmente esistono nuovi progetti strutturali per contenere i rischi alluvionali sul territorio, quali misure l'amministrazione intende prendere per attuare rischi e disagi dovuti ai frequenti allagamenti che si verificano. Grazie.
Bene, chiedo all'assessore di riferimento se posso passare anche alla proposta successiva, che ha il solito legame logico, per poi rispondere insieme, o se preferisce rispondere singolarmente.
Avevo letto però nella seconda interpellanza che era richiesto da parte del gruppo dei sottoscrittori di farle separate, quindi io mi attengo a quella richiesta e quindi le faccio in modo separato. Bene, buonasera a tutti i presenti. Si sta parlando quindi delle operazioni di ripristino sul torrente Brana e mi viene chiesto qual è attualmente lo stato dell'arte su questi due interventi. Intanto voglio dire che l'intervento consiste in una prima fase di un rinforzo e consolidamento del piedarginale attraverso la posizionatura di una scogliera. E poi come seconda fase è quella di riassestare e ricalibrare, diciamo, il PIS marginale attraverso il materiale terroso, questo per togliere i famosi teli che ormai da anni insistono in quell'area. per fare un po' di chiarezza e per capire un po' anche bene di cosa si sta parlando e dove siamo soprattutto, direi di dividere le due opere facendo riferimento al ponte di Berlicche. Quindi la prima parte dove parlerò di quella che attualmente in capo alla provincia e quindi a valle del ponte di Berlicche, dove ci sono quattro teli. Intanto è stato fatto un cantiere ai piedi del ponte di Berlicche dove attraverso un'occupazione temporanea è stata costruita una strada per poter arrivare parallelamente fuori dall'alveo sul luogo dove c'è da fare il ripristino. Arrivati sull'alveo è stata costruita una rampa per accedere alla parte in destra della brana. Qui c'è da fare una rifondazione, sempre con scogliera come avevo accennato prima, è la costruzione di un muro che sarà alto 1,5 metri. Nei lavori è stato ripulito una parte dell'arginatura e è venuto fuori un muro datato 1936, e qui ho le foto che poi se i consiglieri sono interessati a vedere le posso far girare, un muro perfettamente conservato, stato valutato dai tecnici che anche la fondazione di questo muro è in perfetto stato di conservazione, e quindi è stato ritenuto opportuno lasciare questi 30 metri di muro esistente. Questo purtroppo però ha comportato un arretramento del muro che era nel progetto, quindi una ricavatura dell'alveo per poter allineare i massi ciclopici all'attuale muro che è stato scoperto. Questo ha comportato purtroppo una movimentazione di terra, e quindi quando si va a fare questi tipi di operazione si allungano ulteriormente i tempi e anche le spese. Comunque personalmente sono stato a vedere questo lavoro e già diciamo questa parte è terminata. Una volta terminata questa si passerà davanti in sinistra idraulica e verrà fatta esattamente la stessa operazione, quindi rinforzo del pedaginale e poi riempimento con materiale ferroso. Il terzo telo, che non era compreso in questo progetto, è stato chiesto alla ditta un preventivo per poter, dato che ci sono lì macchinari e impresa, per poterlo definire e finire. Non sappiamo a oggi se questo preventivo ha avuto buon fine, ma comunque ci sono già altre ditte interessate, sempre per mezzo della provincia, che rimetteranno un preventivo, e quindi anche il terzo telo, diciamo, verrà in qualche modo eliminato. Il quarto ed ultimo telo, che è quello più a valle, sempre in sinistra idraulica, è quello dove c'è una calla che durante l'inverno scorso ha avuto dei problemi. È stata fatta un'operazione di somma urgenza, è stata tamponata questa falla, e ora siamo nella fase che dopo aver messo dei teli si sta valutando di fare l'intervento. Allora, per fare questo intervento i tecnici mi hanno detto che va tagliato completamente l'argine, quindi questo è inopportuno in questa fase della stagione, e poi dopo verrà ripristinato. Comunque, la garanzia che questo progetto sarà inserito nel documento annuale per la difesa del suolo e quindi presentato in regione, se comunque non venisse accettata di fare questa operazione, una sorta di accantonamento di risorse è già stato fatto dal Consorzio Medio Valdarno, e quindi a primavera, nelle stagioni migliori, questo intervento verrà comunque fatto. Poi, parlando a monte del ponte di Berlicche, i lavori sono tutti in capo al consorzio, ci sono numerosi teli. Gli interventi sono due, in effetti. Il tratto 1 è quello che va dal ponte dei Gelli all'SP6, e il tratto 2 è quello in destra idraulica, proprio subito a monte del ponte di Berlicche. Lì, come sapete, la bonifica bellica, avete letto sicuramente sui giornali, ha ritardato sensibilmente l'inizio dei lavori. Il 30 di luglio è stato consegnato alla ditta Berti il lavoro, L'8 di settembre il coordinatore della sicurezza, con un verbale proprio di coordinamento, dispone di fare la bonifica nel tratto 2 e nel tratto 1 in entrambi i lati, cioè sia il lato campagna e il lato alveo del torrente. Il 23 settembre arriva il nulla osta da parte del 5 reggimento infrastrutturale di Padova per dare inizio allo sminamento. Senza questa autorizzazione del genio militare non si può procedere a questa azione di sminamento. Il 25 settembre, due giorni dopo, iniziano le operazioni, grazie anche alla nostra pressione, perché capivamo che era un momento delicato visto l'avvicinarsi dell'inverno e delle piogge. Ma la consapevolezza che fare questa operazione in entrambi i lati dell'alveo avrebbe comportato un grandissimo dispendio di tempo. Quindi abbiamo sollecitato il RUP, che è il responsabile del procedimento, a fare una nuova verifica. Questa è stata fatta il 30 di settembre. Visto l'avvicinarsi quindi dell'inverno imminente, è stato stilato, dopo un'attenta valutazione da parte dei tecnici del consorzio, un verbale di urgenza per la realizzazione del prisma arginale a campagna secondo la geometria progettuale e quindi la manutenzione anche dei rimanenti teli dalla parte dell'alveo. In pratica è stato deciso di fare l'azione di sminamento solo dalla parte di campagna e poi cominciare a fare l'ingrosso arginale e rimandare a primavera la parte interno dell'alveo. Bene, poi la seconda cosa che mi veniva chiesta era se esistono nuovi progetti strutturali per contenere i rischi alluvionali. Allora, intanto voglio precisare che quando si parla di nuove opere strutturali sono opere completamente nuove, da non confondere con quei progetti che sono di ripristino. E ce ne sono attualmente due in, diciamo, valutazione. Il primo è quello sul torrente Settola, dove è già stato fatto un progetto preliminare ed è stato anche valutato dalla conferenza dei servizi. Un altro intervento, sempre strutturale, che dovrebbe permetterci di allentare un po' la pressione sulla Bure, è stato studiato nella zona di Bulicata, lì attraverso una cassa d'espansione che comunque è in comune di Pistoia, ma che interesserà comunque anche una parte del comune italiana, è in atto questo studio. Entrambi comunque i progetti prevedono, oltre alle casse d'espansione, anche delle migliorie sull'alveo e sugli argini, cioè intendo allargamento e anche rialzamento dell'alveo. Questi due grossi interventi strutturali hanno costi piuttosto alti e quindi è stato già pensato di frazionarli in lotto per renderli, diciamo, più fattibili e nel più breve tempo possibile. Vi ricordo però che siamo nella fase del progetto definitivo, quindi questi due progetti andranno a essere valutati dalla Regione e si sta chiedendo le risorse per poter terminare il progetto, cioè portarlo almeno nella fase definitiva, perché questa è la condizione minima per cui poi i progetti si possono, diciamo, finanziare. L'ultima cosa mi veniva chiesto da parte dell'amministrazione, quali sono le misure che abbiamo preso per attenuare i rischi di allagamento. Dunque, i nostri allagamenti, ormai è cosa nota, è dovuto a tutto un problema di acque basse. Le acque basse dipendono dal reticolo idraulico che abbiamo sul territorio in modo molto esteso ed è questo che causa, davanti a piogge intense, i dovuti allagamenti. Semplicemente cosa bisogna prevedere per poter diminuire questo rischio di allagamenti? Vanno tenuti questi fossi e questi scoli in condizione più pulita possibile. Vanno tenuti puliti i fossi. Cosa abbiamo fatto? Allora, l'assessorato al rischio idraulico ha individuato i principali capifossi, che sono 41 all'interno del nostro territorio che raccolgono, diciamo, le scoline e i fossi minori che poi vanno a gettarsi nei torrenti classificati di terza categoria, cioè i nostri fiumi più importanti. Ho personalmente incaricato l'ufficio tecnico di censire attraverso il catasto tutti i proprietari delle particelle, va bene, dei frontisti che toccano questi capifossi. È stato un lavoro enorme, ma ci sarà utile anche per i prossimi anni, un lavoro enorme perché si è parlato di andare a individuare i proprietari su 14 chilometri di fossi, che poi diventano 28 perché fra destra e sinistra. La maggioranza, oltre il 50% di questi fossi, sono di proprietà privata. Noi, come amministrazione, abbiamo fatto la ripulitura di quelli che ci competevano, molti lavori abbiamo fatti in autonomia con i nostri dipendenti, ma abbiamo anche provveduto, commissionando a una ditta privata due tranche di lavori. La prima è già terminata, la seconda è in via di terminazione dei lavori per un totale di circa 13.000 euro. Una volta finita anche questa seconda tranche di lavoro, valuteremo se c'è bisogno di agire su altri fossi. Chiaramente dopo questa operazione macchinosissima, ma secondo me necessaria, per fare un controllo capillare su quelli che erano i fossi, dopo che l'ordinanza del 4 agosto aveva, come sempre, come tutti gli anni, stabilito attraverso il riferimento di quattro articoli molto significativi del regolamento comunale, dove si invitavano i cittadini al proprio dovere. Quindi per fare questo controllo capitale ho organizzato, e qui ringrazio tutti gli assessori e i consiglieri di maggioranza, che attraverso cinque gruppi costituiti, dando loro delle precise indicazioni sui fossi che dovevano controllare, siamo andati sul territorio e poi ho avuto questo report di come stavano andando i lavori. Abbiamo avuto un'ottima risposta da parte dei cittadini, perché in modo bonario, presentandosi lungo i fossi, abbiamo saputo chi erano i proprietari e molti hanno aderito spontaneamente alla ripulitura dei fossi. Purtroppo ci sono stati anche alcuni casi che vuoi perché non erano residenti nel nostro comune o vuoi anche perché magari non siamo riusciti, anche se residenti del nostro comune, a rintracciarli, il sindaco ha dovuto scrivere personalmente una lettera di richiamo a queste persone, quindi nuovamente lavoro dell'ufficio per andare a rintracciare questi indirizzi, spedire la lettera e per avvisare poi queste persone. Sono state all'incirca un 45 lettere spedite in totale. Ho ricevuto poi molte telefonate da questi cittadini che hanno ricevuto le lettere e molti hanno aderito spontaneamente alla ripulitura dei fossi e quindi per ora le cose stanno andando molto bene. Nei prossimi giorni faremo il secondo controllo per verificare se quelli che hanno detto che facevano il lavoro l'hanno effettivamamente fatto. E comunque devo dire esprimo grande soddisfazione perché per il primo anno questo lavoro di squadra ha portato, secondo me, dei grossi frutti e benefici. Speriamo che se arrivassero un po' di piogge intense di vedere un risultato migliore rispetto ai prossimi. Comunque termino dicendo che questa operazione, oltre a darci le soddisfazioni, ci ha dato anche la possibilità di capire molto meglio il territorio e quindi sarà un'esperienza che rifaremo anche nei prossimi anni.
Bene, ringrazio l'assessore Fontana per l'esauriente esposizione. Passiamo alla proposta successiva, la numero 6. Consigliere Kelly, si dichiara soddisfatto parzialmente o insoddisfatto?
Allora, io mi dichiaro soddisfatto delle risposte dell'assessore Fontana, ma ritengo che tutti noi cittadini e ci permettono i consiglieri dobbiamo fare molto ancora per il nostro territorio, perché negli ultimi tempi è stato messo veramente a dura prova dall'uomo, sicché farei veramente pregare tutti quanti di stare attenti al nostro territorio e di individuare chi non rispetta le regole e che venga anche denunciato, se è possibile. Grazie.
Bene, andiamo avanti. Proposta numero 6. Interpellanza presentata congiuntamente dai gruppi consiliari Agliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Agliana e Alleanza Nazionale sullo stato reale dei lavori di ripristino e consolidamento strutturale degli argini fluviali del Comune di Agliana. Proponente Volterrani, prego.
Allora, i proponenti siamo tutti e quattro i gruppi, io sono soltanto colui il quale ne dà lettura. Interpellanza, stato reale dei lavori di ripristino e consolidamento strutturale degli argini fluviali del Comune di Agliana. Premesso che, già in sede di primo consiglio comunale, in data 23 luglio del 2014, durante la presentazione del seguente ordine del giorno, conferenza dei servizi del 03-06-2014, finalizzata l'approvazione del progetto per i lavori di ripristino arginale del torrente Brana, comportante variante al regolamento urbano vigente, parere reso dal sindaco ratifica, l'assessore Italo Fontana, in nome e per conto del sindaco, espose a livello generale quelli che erano gli interventi da eseguire immediatamente sul territorio, oltre a quelli di tempestiva e prossima realizzazione, portando a conoscenza che detti lavori sono stati programmati di concerto con gli altri enti, quali provincia, ex consorzio di bonifica, eccetera. Considerato che in data 10 settembre 2014 il consorzio Medio Valdarno informava mediante articolo sul giornale che i primi lavori di ripristino e consolidamento lavori in località Ponte dei Bini erano stati bloccati subito dopo aver completato le opere propedeutiche all'inizio dei lavori. Considerato che sempre dall'opinione pubblica, perciò senza una comunicazione ufficiale, la popolazione veniva a conoscenza che tali ritardi, ulteriormente accentuati dopo il blocco dei lavori, erano imputabili a una ricerca e bonifica di eventuali residuati bellici, resa necessaria dal dettato della legge numero 177 del 1 ottobre 2012. Affermazione palesemente errata e fuorviante in quanto la predetta legge attribuisce semplicemente al coordinatore in fase di esecuzione il compito di eseguire la valutazione dei rischi senza demandare tale valutazione, solo e unicamente all'impresa appaltatrice, rimanendo inteso che sempre e comunque il committente è, era e sarà responsabile dei lavori. Premesso che, visto il procedere dei lavori di consolidamento eseguiti sul versante argine di Prato e le opere in corso sul versante destro della Brana, lato Ferruccia, risulta palese che in caso di piena gli argini più deboli, benché soggetti alle medesime spinte orizzontali date dalla pressione delle acque, saranno quelli del territorio aglianese, per i quali, nonostante i numerosi annunci stampa e proclami consigliari, siamo ancora a poco di sicuro e di concreto riguardo l'ultima azione e la riconsegna dei lavori e con un mostruoso ritardo visto la prossima stagione invernale. Informando in aggiunta che, nel tratto arginale sinistro del fiume Brana, a meno di 100 metri a valle, da dove sono già iniziati i lavori di intervento di ripristino e consolidamento arginale, risulta essere presente un punto di immissione di un fosso di raccolta di acqua dei campi, oltre che canale di scolo dei reflui degli abitanti del Ponte dei Bini. Tale fosso si immette nel torrente Brana, bypassando l'argine mediante una tubazione con posizionamento di una valvola antiriflusso, nel punto di sbocco, con lo scopo, in caso di piena dal torrente Brana, di impedire il passaggio dell'acqua dal fiume al fosso con allagamento dei campi e delle proprietà private. Nel dicembre del 2013, dopo la rottura della tubazione, il collegamento tra il fosso e il torrente Brana si intervenne alla meno peggio, con qualche camionata di terra e i classici teli di nylon. Successivamente, la notte del 30/1/2014, qui penso che tanti se lo ricordano, a causa dell'erosione della pressione delle acque sulle sponde del fiume, nel punto di immissione del fosso, nel torrente Brana. Questo si ruppe nuovamente, impedendo alla valvola antiriflusso di funzionare correttamente, allagando campi, strade, giardini e abitazioni private. La notte stessa dell'accaduto fu temporaneamente e provvisoriamente risolto il problema, tamponando la falla con del gesso e con altro materiale. Da tale data, nonostante i numerosi sopralluoghi tecnici responsabili di vari enti, non è stato fatto nulla per risistemare definitivamente tale punto, ancor più debole dell'argine già in precarie condizioni statiche. Ritenuto che tale argomentazione per noi di preminente interesse pubblico, trattandosi dell'incolumità e della salute della cittadinanza aglianese, come giustamente sottolineato nell'ultimo Consiglio Comunale del Presidente del Consiglio Comunale Nerozzi, debba avere una particolare riflessione da parte degli amministratori. Perciò chiediamo che questo argomento sia trattato nuovamente e non venga ulteriormente posticipato, oltre che essere trattato in modo autonomo e separatamente dall'interpellanza del collega consigliere Cheli, perché i due documenti, per quanto simili, trattano argomentazioni diverse. Richiediamo quindi al sindaco e all'assessore di competenza di adoperarsi immediatamente affinché si provveda ad intervenire con il massimo della celerità, visto anche l'imminente stagione invernale, al ripristino immediato degli interventi programmati, attualmente in ritardo, in aggiunta ai lavori già iniziati della messa in sicurezza del progetto Argine, ricordando che il sindaco è il responsabile diretto della sicurezza e della salute dei propri cittadini e dei danni causati da negligenze e gravi mancanze. Al sindaco di produrre celermente un report attuale delle precarie condizioni statiche e strutturali in cui versano gli argini del territorio aldeanese per individuare una scaletta di priorità di intervento programmati. Infine, con la presente ricordiamo al sindaco le condizioni igieniche e sanitarie inconcepibili per una società civile e inconciliabili con l'idea di un futuro ecosostenibile in cui versa tutta la frazione del Ponte dei Bini, via Berlicche, via Ferrucci e la località Il Ronco. In questi luoghi sono presenti, in contrasto con tutte le normative igienico-sanitarie regionali e nazionali, innumerevoli fossi di raccolta di acqua dei campi trasformate in fogna a cielo aperto. Con questo chiediamo al sindaco che si adoperi di produrre un report attuale della situazione dei fossi in territorio aglianese, in modo tale da richiedere e far eseguire immediatamente a Publiacqua S.p.A. regolari tratti fognari, ricordando che molte utenze delle zone sopra indicate hanno pagato o stanno pagando la quota di depurazione delle bollette e la quota per il servizio di fognatura. Infine, Volterrai, Bartoli, Ciottoli, Guercini, La Franceschina, Pieri e Volterrai. Grazie a tutti.
Grazie consigliere Volterrani, prego l'assessore Fontana della risposta.
Ah, scusate.
Ecco, ora sì ci siamo. Dunque, ci viene chiesto di provvedere perché i ripristini siano attuati il prima possibile. Allora, personalmente sto seguendo i lavori quasi quotidianamente e molto spesso sono accompagnato anche dal sindaco che personalmente si rende conto di come stanno andando i lavori. E comunque i contatti con i responsabili provinciali del consorzio, non dico che anche qui siano quasi quotidiani, ma comunque ci sentiamo molto spesso proprio per commentare l'andamento dei lavori. Dunque, provvedere perché i ripristini siano fatti come possibile, mi pare che abbia già risposto un po' anche nell'interrogazione fatta dal Partito Democratico, e quindi direi che a valle, per mettere un po' insieme le cose, la fine dei lavori sono previsti dal contratto entro il 2014, si sta parlando sempre della Brana, quindi a valle quello che comporta il lavoro della provincia e il contratto c'è che dovranno terminare per forza entro il 2014, mentre a monte mi garantiscono i tecnici del consorzio che il consolidamento, il rafforzamento dell'argine a campagna ci vogliono 15 giorni di lavoro. Attualmente sono stato proprio ieri a vedere, c'è già un paio di metri di terra, ancora non si è raggiunto l'apice dell'argine, ma si prevede insomma che a breve si riuscirà a fare anche questo. Si accenna più volte nell'interpellanza a questi ritardi, se per cui la bonifica bellica diciamo già un po' risposto nella passata interrogazione, cosa ben diversa sono i ritardi che ci sono stati anche un po' sul giornale, un po' di polemica per quanto riguarda il lavoro in capo alla provincia. Allora, faccio un breve riassunto di cosa è successo. Il progetto esecutivo era già finanziato e assegnato al consorzio nel 2012. A luglio del 2013, per problema di patto di stabilità, perché questa opera c'era l'avvalimento da parte della provincia, hanno costretto il consorzio a rinunciare a questo tipo di realizzazione. La provincia se ne è quindi riappropriata e nel bilancio 2014 l'aveva inserita negli impegni di spesa. Tant'è vero che a maggio di quest'anno, anno fa a maggio di quest'anno, è stato pubblicato il bando di gara, una volta sciolti i vincoli di bilancio, e quindi siamo potuti partire con questo. A fine giugno è stata riconosciuta, a fine bando, passati i termini della gara, la ditta vincitrice, è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto. Il 4 di settembre è stato firmato il contratto per la consegna dei lavori e quindi sono partiti. Ora, se per un cittadino normale va bene sapere che da metà maggio i lavori sono partiti a settembre, circa 90 giorni dopo, rimane una cosa difficile da capire, ma per noi che amministriamo e sappiamo che ci sono dei termini ben precisi da rispettare nei bandi, per esempio i 30-45 giorni di apertura del bando che deve poi scadere, alla fine di questo per aggiudicare definitivamente il bando ci sono da fare gli attestati di responsabilità civile contro terzi, il piano di sicurezza, le garanzie economiche attraverso una fideiussione quando è necessario, e comunque si devono sempre passare 35 giorni, che è il termine dilatorio necessario, va bene, per essere sicuri che poi non ci siano ricorsi. Quindi questi 90 giorni sono distribuiti in questo modo. Passo alla seconda richiesta del report attuale su argini e priorità degli interventi. Dunque, ho ricevuto ultimamente una bozza molto completa dove si parla anche delle località dove avverranno gli interventi, che non discosterà molto da quella definitiva che sarà pronta a breve, mi hanno assicurato i tecnici che non si discosterà di molto. In questo documento dove si parla del corretto assetto del nostro comprensorio, nel territorio albanese sono assegnati 21 interventi ritenuti prioritari. Allora, due sono progetti strutturali che ho già detto prima e sono quelli sul Settola e sulla Brana, con costi abbastanza importanti, perché sulla Settola si prevede 5.262.000 euro, mentre sulla Brana, nella zona di Bulicata, è prevista una spesa di oltre 10 milioni di lire. Poi rimangono 19 progetti, va bene, fra interventi e ripristino. Due sono sulla Bure, 7 sulla Grana, 7 sull'Ombrone, 2 sul Calice e 1 sull'Acqua Lunga. Questi interventi sono divisi, va bene, tra interventi puntuali e circoscritti, va bene? E in pratica sono interventi minori, quindi hanno anche un costo abbastanza contenuto. Gli altri interventi, che io definirei più complessi di ripristino, sono su tratti molto più lunghi. Questi saranno suddivisi a lotto, anzi sono già suddivisi in lotti, e hanno dei costi notevolmente superiori, infatti tutti superano 1 milione di euro come minimo. Comunque la cifra totale stimata, va bene, si aggira intorno ai 15-16 milioni su questi 19 interventi, su cui poi si aggiunge i due progetti strutturali. Devo anche dire, ci tengo anche a precisarlo, che in questo elenco più dettagliato rispetto a quello che avevo avuto qualche mese fa, è descritto anche il luogo dell'intervento, e ho potuto notare che sui 7 interventi dell'Ombrone, che sono contratti collocati sia nel comune di Quarrata e sia nel comune di Agliana. Quindi a oggi con il progetto preliminare non è possibile prevedere con esattezza quanto sarà la cifra investita esclusivamente sul nostro territorio. Bisogna aspettare che si passi almeno dal progetto definitivo. Tra questi 19 interventi ne sono stati scelti, capite che non era possibile presentare tutti questi 21 interventi alla regione, perché non era possibile che ce l'avessero finanziati in contemporanea, quindi i nostri tecnici hanno scelto fra queste priorità tre priorità ancora più necessarie, e queste verranno sottoposte alla valutazione della regione per chiedere siamo in fase preliminare per chiedere le risorse per completare il progetto. E sono: il primo è il lotto 3 della Brana, dove si parla di un riprofilatore di 230 metri di argine in sinistra e in destra, a valle della confluenza del torrente Settola. Il secondo intervento è quello del lotto 2 della Brana, sempre di profilatura e rinforzo ai fiori di argine in scogliera per circa 320 metri. E il terzo è il lotto 3 sull'ombrone, ripristini in seguito a interventi dovuti ai eventi alluvionali. Passo all'ultima risposta, dove si parla di opere fognarie e depurazione, e di questo l'amministrazione non ha mai fatto mistero che all'interno del comune esista questa problematica. Nel rapporto ambientale che fu stilato, questo documento qua, che è la chiusura praticamente della VAS, della valutazione ambientale strategica, e poi dopo siamo andati a fare l'approvazione del regolamento urbanistico, si diceva in modo chiaro, e ci sono ancora questi documenti, se volete ve li faccio vedere, si diceva che il gestore di Pubbiacqua aveva programmato e finanziato nel finanziamento pluriennale 2011-2015 queste opere per trovare una soluzione a questi deficit fognario e di depurazione che avevamo sul territorio. Ma ancora prima il piano strutturale diceva che il nostro deficit fognario corrispondeva, siamo intorno al 2007-2008, corrispondeva a 700 abitanti equivalenti, e il deficit depurativo, cosa ancora peggiore, corrispondeva a 4.600 abitanti equivalenti. Quindi, consapevoli di questo, nel regolamento urbanistico approvato a luglio del 2012, nei piani attuativi, bene, sono stati tutti condizionati alla realizzazione di impianti di depurazione autonoma. Quindi l'amministrazione aveva già allora capito, per non incrementare la difficoltà depurativa sul territorio, aveva, ecco, costringeva in pratica, questa è la parola giusta, a far fornire al piano attuativo delle nuove istruzioni questo tipo di depurazione autonoma. Comunque anche nel nostro programma, che ci siamo presentati alle elezioni, si ricordava che per superare queste criticità sia fognarie che depurative, la priorità era la realizzazione, l'ho sempre detto in diverse occasioni, dell'emissario meridionale per collettare i reflui verso la sede finale per fare depurazione. Quindi quando si parla della zona sud di Agliana, che consta in 1700-1800 abitanti, e sì, è una cosa, una priorità, ma la priorità assoluta è quella di costruire prima di tutto l'emissario meridionale che possa ricevere tutti i reflui da Agliana che per ora non vanno in depurazione, e quindi abbiamo puntato e lavorato soprattutto per questa realizzazione. Quindi la priorità assoluta è fare l'emissario regionale, e qui ho chiesto, c'è un documento a Pubbiacqua, di comunicare, visto che faceva parte dell'emissario regionale la dismissione del Ronco nel piano pluriennale 2011-2015, a che punto sono le cose. Allora, la dismissione di Salceto e la realizzazione dell'emissario meridionale per un importo previsto di 1,5 milioni di euro. A proposito, ho visto la piantina, è stato un po' cambiato il percorso, c'è una variante, ma insomma il risultato è il solito. Il progetto esecutivo dovrà essere fatto entro il 31 maggio del 2015 e l'appalto e inizio dei lavori entro dicembre 2015, quindi in linea con quello che si scriveva nel regolamento urbanistico. Mentre la dismissione del Ronco, che vale un importo di 700.000 euro, anche qui il progetto esecutivo entro il 31 maggio 2015 e l'appalto e inizio dei lavori entro dicembre 2015. Ecco, quindi capite che la zona sud, quella del Ponte dei Bini, che non vanno chiaramente dimenticati per le ragioni ambientali e di ecosostenibilità, arriveranno immediatamente dopo. Però è già stata fissata fra i nostri uffici e i tecnici di Publiacqua un incontro per parlare proprio della zona sud italiana, e non è detto che in fase di realizzazione dei due progetti che ho appena menzionato non si possa anche incominciare a fare qualcosa sia per la parte sud di Agliana. Quindi c'è uno studio che verrà affrontato dai tecnici e probabilmente riusciremo, forse prima di quello previsto, anche a dare una soluzione alle nostre zone del sud.
Grazie all'assessore Fontana. Questa interpellanza, presentata congiuntamente dai quattro gruppi dell'opposizione, per la risposta avete concordato uno oppure scegliete tutti e quattro, avete queste due alternative di poter rispondere soddisfatto o insoddisfatto con breve motivazione? I proponenti siete quattro, ne avete diritto. Prego, Guercini? Guercini? Ah. No!
Io ringrazio l'assessore per la risposta. Noi come gruppo ci dichiariamo parzialmente soddisfatti, perché ancora abbiamo qualche punto di dubbio e di criticità, ma provvederemo più avanti anche a approfondirlo con ulteriori interrogazioni, mozioni o con colloqui con l'assessore e quant'altro, anche perché è difficile parlare di un argomento così, anche valutando la risposta dell'assessore. L'unica cosa che credo che soprattutto la situazione di Ponte dei Bini, è vero che per quanto riguarda il Publiacqua ci sono interventi grossi da fare, però se dal tanto che si segnalano queste situazioni che si conoscono, è anche vero che gli abitanti di Ponte dei Bini è tanti anni che vivono in quella situazione lì, e quindi credo che bisogna cercare di velocizzare il più possibile per risolvere quella situazione. Grazie.
Prego. Consigliere Ciottoli.
Io sinceramente avevo da fare, dietro la disposizione dell'assessore, avevo da fare alcune domande. Non so se è disponibile dopo. Allora, alcune domande era, ho sentito l'esposizione che ha fatto l'assessore, se l'assessore si riferiva al piano, alla delibera 1194 della regione. Alla delibera 1194 della regione, quando ha dettagliato tutte le opere che devono fare, no. Quindi una delibera 1194 della regione è una delibera dove la cartografia riporta tutte le varie criticità nel territorio. È previsto, da uno studio fatto alla regione, c'è almeno 7 punti nel territorio italiano che l'hanno rimandato al 2015, e sono stati inseriti anche questi lavori che lei ha illustrato. A volte mi domando, ma la politica come mai è così in ritardo? Se dal momento si sa già da anni che c'è delle criticità sul territorio, non capisco perché ci si debba mettere 90 giorni, 180 giorni, un anno per deliberare i lavori, gli appalti e i subappalti. Questa è una cosa veramente che non capisco e non capirò mai. Una cosa che non è stata detta, che a mio avviso è fondamentale, sono le casse di espansione, cioè bisognerà decidersi se farle o no, e bisognerà parlarne, anche perché il PD locale credo che debba prendersi in contatto anche con Pistoia, perché la società di bacino diceva che ognuno di noi doveva prendere la sua parte di acqua. Pistoia oggi non ha le casse di espansione, noi non abbiamo le casse di espansione, non abbiamo un parte delle acque basse, e quindi se capire anche che questa amministrazione dovrà intervenire e vorrà intervenire nelle acque basse. E poi un'altra cosa fondamentale che non è stata parlata, e stringo, cioè a oggi ci ritroviamo male e nessuno ha il coraggio di dire, anche derivato quando sento parlare di Ponte di Vigno con la Ferruccia un carburiga, i vivaisti, cioè rialzare i terreni di 20 centimetri, 30 centimetri, 40 centimetri, ma ci sarà da dare uno stop anche qui. Io sto vedendo ora, dove abito io, alla Ferrugia, vedere un pezzo di terreno che saranno 15-20 ettari di terreno, che sono già iniziati i lavori di rialzamento, ma in quel punto lì si va a danneggiare via Silva, si va a danneggiare tutta la parte della Ferrucia del lato sud, che poi tra l'altro è tra due argini, e non se ne tiene conto di queste cose qui. Un'altra cosa che non gli è stato chiesto, è iniziato dei lavori nel ponte di Labrana della Ferrucia, hanno fatto una bella strada, hanno picchiettato tutto, però non si sa quando inizieranno o finiranno. Se ne sa qualche cosa sarei lieto.
Ok, grazie. Io ho derogato dal regolamento, come sapete, no? Nel senso che la risposta deve essere più sintetica, si può motivare un po' la risposta ma non dilungare. Ho motivato perché ritengo opportuno che il rischio idrogeologico, una delle priorità del nostro territorio, se un consigliere chiede e fa alcune domande, secondo me è legittimo che se poi l'assessore è in grado di poter rispondere. Prego, Volterrani.
Dico che innanzitutto l'interpellanza aveva la doppia facciata di stimolare la discussione, stimolare la giunta e tutti i consiglieri, l'assessore Italo Fontana, anche se so che è sempre operativo, ha un lavoro più attento possibile, però riprendendo le parole del nostro sindaco che ha detto prima che loro sono sempre veloci, a volte siano anche troppo veloci, ecco, io questa volta mi aspetterei che questa velocità non venga utilizzata per i programmi di intesa con il Comune di Montale, ma invece che venga utilizzata per il ripristino degli argini e per quelle situazioni particolari e difficili. Io sono da poco aglianese, però incomincio ad andare sugli argini e parlare con i cittadini e mi rendo conto delle difficoltà e delle paure che stanno iniziando a vivere i cittadini aglianesi in quelle zone fortemente disagiate alla fine di ottobre, perché forse magari il tempo è stato particolarmente clemente, fino a una settimana fa eravamo in maglietta e canottiera, però in realtà siamo a fine ottobre e tra poco inizieranno le piogge e i lavori non sono terminati. Sono parzialmente soddisfatto di quanto esposto dall'assessore Fontana e spero che continueremo con forza e vigore sempre di più per mettere in sicurezza i cittadini aglianesi. Grazie.
Prego. Consigliere Bartoli.
Sì, ringrazio l'assessore per la risposta, ma non mi ha per niente chiarito l'idea sul fatto delle osservazioni sulle bonifiche belliche. Mi sembrava abbastanza palese che i cittadini aglianesi ritenessero inutile questa bonifica, in quanto i bombardamenti sulla zona di Agliana sono stati tutti sulla stazione e non giù al Ponte dei Bini. Pertanto è una cosa abbastanza, se non del tutto, inutile, un modo come un altro per perdere tempo. Ritengo che altre criticità non siano solo alla Ferrucia, ma siano già a partire dal confine con Pistoia, andando avanti, arrivare da Gigi del Mulo, lì gli argini sono veramente critici. Non ho sentito parlare di questo pezzo, spero che siano state fatte tutte le verifiche del caso e che i cittadini della zona possano trascorrere un sereno inverno senza avere una spada pronta a cadere da un momento all'altro. Mi auguro che siano state fatte tutte le verifiche del caso, perché i teli, l'ultima volta che sono passato per fare giusto una passeggiata e ho fatto anche qualche rilievo fotografico, i teli sono messi veramente male. Voglio sperare che sotto sia stato consolidato e che sia solo il telo esterno a essere stato danneggiato dal taglio dell'erba, per questo non è stato affrontato e ritengo l'argomentazione non sufficientemente esaustiva.
Bene, chiedo all'assessore Fontana se è in grado sinteticamente di rispondere a queste nuove domande.
Sì, contravvenendo a tutte le regole, perché si doveva rispondere soddisfatto parzialmente, se no va bene. Visto insomma è stato gentilmente concesso dal Presidente, io gentilmente rispondo, insomma. Allora, molto brevemente, allora, le casse d'espansione che parlava il consigliere Ciottoli, quella sulla setola e sulla bure abolicata sono casse d'espansione che dovrebbero trattenere le acque sui fiumi più importanti, mentre per quanto riguarda le casse delle acque basse, il nostro regolamento urbanistico prevede proprio all'interno del nostro territorio 6 casse d'espansione che hanno un costo superiore a 1 milione di euro l'uno. E questo capite bene che attualmente l'amministrazione non è in grado di poterle realizzare. Si sperava che con il piano attuativo in essere si potesse accumulare un po' di soldi e poterle realizzare, ma come ben sapete la crisi che c'è sul territorio per quanto riguarda l'edilizia non ci consente per ora di fare niente. Le strade cui si riferiva il consigliere Sciottoli nella zona della Ferruccia sono 2. Una è quella che parte da Via Selva e va nel primo tratto arginale in rifacimento fra il Ponte dei Gelli e l'SP6. L'altra è quella che va oltre l'SP6 ma va sempre a ricollegarsi con l'intervento, diciamo, quello della bonifica bellica, dove si raggiunge da 2 parti, da Via Selva e anche dal Ponte di Berlicche. Quindi sono 2 le strade temporaneamente attivate. Sulla velocità degli interventi, che diceva Volterrani, è finita la gara, dipende sempre poi dalle ditte che hanno in mano i lavori. Chiaramente se potessimo averlo in autonomia noi del Comune, sicuramente le cose sarebbero molto più velocizzate, però capite bene che a oggi la burocrazia è questa. Sulle bonifiche belliche che diceva il consigliere Bartoli, non dipende da nessun altro che se non dal responsabile della sicurezza, e se il responsabile della sicurezza decide di fare questo tipo di bonifica perché va una squadra di operai a lavorare in quel tratto, non ci si può opporre. Ho provato non a vettermi ma a chiarire che il ponte di Berlicche, il mandato di documentazione, non era caduto per un attacco bellico, che un attacco aereo, ma era caduto per un ferimento strutturale, però il mio tentativo è andato vano e quindi poi si è proceduto a fare la bonifica bellica. Sempre per l'ultima cosa, per chiarire, il tratto dal confine al Gigi del Mollo, quel tratto della brana lì non è del comune di Agliana, è comune di Pistoia, noi siamo nel comune responsabile dal Gigi del Mulo in avanti, verso Quarrata. È un errore che purtroppo ci cadono in molti, ma quel tratto è assolutamente di competenza del comune di Pistoia e comunque quegli scasci che attualmente ci sono dove c'era la vecchia passerella, ho visto che nell'elenco dei ripristini da presentare alla regione è stato inserito.
Grazie assessore Fontana per le esauriente risposte. Passiamo alla proposta successiva, la numero 7. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune. Di chiarimenti al Presidente del Consiglio Comunale sulla rinuncia o meno alla propria indennità. Proponente Pieri.
Signor Sindaco, signor Assessore, colleghi consiglieri, l'oggetto della nostra interrogazione riguarda la richiesta di chiarimenti al Presidente del Consiglio Comunale sulla rinuncia o meno dell'indennità di funzione. Un'indennità di funzione che secondo il decreto ministeriale 119 è prevista nei comuni sopra ai 15.000 abitanti, l'indennità che viene assegnata agli assessori. Ricordiamo che nel corso del primo consiglio comunale i gruppi consigliari di opposizione avevano proposto un meccanismo di rotazione per le elezioni del presidente e tutti concordavamo sul fatto che qualora si fosse stati eletti avremmo rinunciato all'indennità e avevamo anche chiesto al neo eletto presidente del consiglio di comunicare quanto prima le sue intenzioni in merito. Sono passati 4 mesi, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito, quindi chiediamo che in questa sede venga fatta una comunicazione ufficiale sulla, appunto sulla sua intenzione di rinunciare o meno all'indennità. Il fatto che abbiamo presentato questa interrogazione non è assolutamente per sminuire l'incarico che lei sta svolgendo, ma semplicemente perché siamo consapevoli del periodo di crisi economica e sociale nel quale stiamo vivendo e quindi riteniamo che anche a livello locale gli amministratori debbano fare delle azioni concrete e quindi riteniamo appunto che la rinuncia dell'indennità possa essere un'azione in tal senso. Grazie.
Buonasera sindaco, colleghi consiglieri, assessori e a tutti presenti. Nell'interrogazione presentata dai consiglieri Guercini e Pieri vengo invitato ad informare il Consiglio Comunale se ho rinunciato completamente all'indennità di Presidente. Infatti la percepisco al 50%. Sono un lavoratore dipendente che non usufruisco dell'aspettativa per mandato elettorale, in quanto ho scelto di continuare a lavorare, come faccio da oltre 30 anni presso l'ASL di Pistoia. La normativa prevede che non usufruendo di tale aspettativa, l'indennità a me spettante sia decurtata del 50%. Al contrario accadrebbe, ad esempio, se fossi un libero professionista o un pensionato, in quanto percepirei per legge l'intera indennità. Nel rispondere, mi preme precisare che il Presidente del Consiglio in generale è una figura istituzionale, obbligatoria, nei comuni al di sopra di 15.000 abitanti, ancora poco conosciuta e culturalmente non entrata a pieno titolo nell'immaginario collettivo, sebbene istituita dalla riforma elettorale con l'elezione diretta dei sindaci. Oltre ad essere una figura di garanzia e allo stesso tempo di responsabilità nello svolgimento delle attività del Consiglio, in senso lato, il Presidente del Consiglio Comunale può essere ritenuto come un organo del Comune, alla stregua del Sindaco, della Giunta e del Consiglio stesso, con le prerogative di soggetto titolare di poteri e competenze e quindi con una posizione giuridica e politica di rilievo in seno al Comune. Oltre a svolgere le più note funzioni conosciute con il termine riduttivo di un passacarte, riceve le interrogazioni, interpellanze e mozioni, sulle quali attua un controllo rigorosamente autonomo, neutrale, nonché formale. Proprio per l'autonomia e neutralità che il Presidente riveste, talvolta può trovarsi anche in contrasto con eventuali prese di posizione del proprio gruppo politico di appartenenza, qualora verifichi, come stabilito anche dal TAR Piemonte, che l'oggetto su cui verte una proposta di delibera sia manifestamente estraneo alle competenze del Consiglio. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio e si occupa della sua direzione e delle sue attività del Consiglio stesso, garantendo anche l'ordine pubblico all'interno della sala consiliare. Si fa carico del raccordo tra le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo proprie del Consiglio e quelle esecutive di cui invece sono responsabili il Sindaco e la Giunta, con i quali il Presidente del Consiglio Comunale deve avere rapporti costanti e di verifica. Rappresenta dunque l'intero Consiglio Comunale
ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, dovendo garantire neutralità, ma non certo amorfità, nelle sue funzioni, che non si espletano e si concludono soltanto nella durata temporale della seduta del Consiglio Comunale, al contrario di quanti possano pensarlo. Il Presidente del Consiglio Comunale lavora per l'espletamento della sua funzione e non è semplice addetto alle pubbliche relazioni che si limita a passare la parola ai consiglieri durante le sedute del Consiglio, come qualcuno potrebbe immaginare. Coordina il lavoro delle commissioni consiliari, convoca e presiede la conferenza dei capogruppo, instaura rapporti con il segretario generale e gli uffici del Comune, che regolarmente frequenta per acquisire informazioni e atti utili allo svolgimento del Consiglio stesso e del proprio mandato amministrativo. Inoltre, nell'espletare il ruolo, fa riferimento allo statuto e al regolamento del Consiglio stesso, che tutti i consiglieri sono tenuti a conoscere e a rispettare per consentire il buon andamento dei lavori. Ha inoltre rapporti esterni, sia con i presidenti di altri consigli comunali che con le espressioni delle varie realtà locali che chiedono di interloquire con lui. Sulla base dei compiti indicativamente sopra esposti e del lavoro svolto, il legislatore ha previsto un'indennità di funzione per il presidente del consiglio comunale equiparata a quella di un assessore e che il consigliere Guercini definì, per questo motivo, sproporzionata già durante il primo consiglio comunale. Tale indennità è onnicomprensiva per la partecipazione all'attività della vita dell'ente, in quanto assorbe anche i gettoni di presenza previsti per le riunioni degli organi collegiali, comprese le sedute delle commissioni consiliari e della conferenza dei capogruppo, erogati ai consiglieri. La politica non può e non dovrebbe essere ritenuta un affare e al contempo non deve incoraggiare quei fenomeni di corruzione e malversazione da tutti condannati e ai quali tutti abbiamo tristemente assistito in questi anni, ma non può nemmeno diventare un affare esclusivamente per ricchi e benestanti, come è stato in passato. Dalla promulgazione dello Statuto Albertino 1848 a quello della Costituzione della Repubblica 1948, la gratuità delle cariche elettive è stato un principio costante del nostro ordinamento, sulla base della concezione elitaria della rappresentanza politica. La Costituzione repubblicana ha invece affermato una visione democratica della vita pubblica, sposando il principio opposto, ovvero che l'esercizio della funzione politica costituisce un doveroso costo per la collettività, perché la democrazia ha un prezzo. L'onerosità del mandato elettivo serve dunque a garantire, in concreto, il libero funzionamento del sistema democratico. È rivendicazione storica dei partiti di sinistra e popolari l'esigenza di consentire a tutti, indipendentemente dal reddito, l'elezione a funzioni pubbliche e di poter dignitosamente esercitare il mandato. Il rinunciare a tale indennità e ai gettoni di presenza dei singoli consiglieri è un segnale di stimolo per il governo centrale ad operare ulteriori tagli, in parte già effettuati negli scorsi anni, anche su costi della politica dei comuni. Sensibilità invece poco dimostrata per la riduzione di indennità ben più cospicue a livello di politica nazionale, tagli invece dei quali sarebbe invece necessario avvertire un vero segnale chiaro e concreto. La mia indennità mensile è di 361 euro netti, che se rapportata alle ore di impegno svolto, con dedizione e serietà, è pressoché equiparabile al rimborso dei volontari, come ad esempio dei volontari Hauser, per i lavori socialmente utili resi a favore della comunità. Si tratta di cifre dignitose, ripeto, dignitose, ma non spropositate, nulla a che vedere con i privilegi e le indennità del livello regionale e parlamentare. Come giustamente osservato nell'interrogazione dei due consiglieri di Agliana in Comune, il protrarsi della crisi economica sta avendo effetti sempre più devastanti sui redditi più deboli e anche nel nostro comune il numero di cittadini in stato di povertà aumenta costantemente. Come anche correttamente sottolineato, nei momenti difficili è importante che la classe politica, oltre a mettere in campo azioni concrete per la ripresa della crescita del Paese, dia anche un segnale concreto di rinuncia. Ribadisco infatti che la politica non può e non dovrebbe essere ritenuta un affare e al contempo non deve incoraggiare quei fenomeni di corruzione e malversazione che rappresentano uno dei problemi principali del Paese, riconosciuto anche dalle Corti dei Conti. Comportamenti da tutti esecrati e ai quali tutti abbiamo penosamente e direi anche passivamente assistito in questi anni. Per questo credo davvero, signori consiglieri, che sarebbe doveroso e più significativo, invece di chiedermi di rinunciare ad un compenso di 361 euro al mese, legalmente percepito, chiedere a tutti i politici e funzionari dello Stato che in questi anni hanno rubato, non solo di andare a casa, ma di restituire le esorbitanti cifre che hanno sottratto al popolo italiano, soprattutto ai danni delle fasce più deboli, che ne stanno pagando oggi per prime le conseguenze. Questo è il vero segnale politico concreto di cui questo Paese ha bisogno. Il Presidente del Consiglio Comunale è una figura di garanzia per l'intera assemblea elettiva, i cui compiti non sono sicuramente meno importanti e meno impegnativi di quelli dei componenti della Giunta. Eliminare la pur modesta indennità fissata dalla legge significa sminuire ruolo e funzione e, in definitiva, sminuire ulteriormente ruolo e funzione del Consiglio Comunale. Per i motivi sopra esposti, comunico che non rinuncio all'indennità di 361 euro mensili. E qui concludo, consiglieri Guercini e Pieri, invitandovi serenamente a non strumentalizzare il mio discorso di stasera, come avete già fatto con il precedente, sui social network e sulla stampa, a proposito dei diritti civili, scomodando addirittura il principio dell'onestà intellettuale. Non è affatto vero che sono insensibile a tali diritti e non ho mai detto che tali problemi sono lontani dai cittadini aglianesi, come avete voluto maldestramente sottolineare e sintetizzare. Nel mio discorso li ho definiti rispettabili, questioni di principio e di diritto, indicandone doverosamente l'opportuno e legittimo iter di tutela. Per il momento è questo e vi ringrazio.
Prego, Pietro. Allora, non mi ritengo soddisfatta dal momento appunto che lei ha dato una risposta negativa alla nostra richiesta. Volevo, ovviamente, come ho detto durante la presentazione dell'interrogazione, non volevamo assolutamente sminuire il lavoro che lei sta svolgendo e siamo tutti consapevoli, diciamo, delle attività dell'impegno che tale ruolo richiede. Però volevo ricordare che fino alla passata amministrazione la funzione di Presidente del Consiglio era svolta dal sindaco e quindi secondo me attribuire un'indennità di funzione specifica per questa funzione è quasi vedere questa carica istituzionale come una sorta di secondo lavoro. Grazie.
Consigliera Fieri, mi dispiace di non essere stato sufficientemente chiaro, ma un concetto fondamentale che soprattutto i gruppi di opposizione dovevano percepire dal mio intervento era che la maggioranza non ha bisogno di tutele e di garanzie, per alzata di mano se le prende. È la minoranza che ha bisogno di tutele e di garanzie, come ricordò Violante in Parlamento anni addietro. La figura del sindaco, coincidente col Presidente del Consiglio Comunale, nei comuni sotto 15.000 abitanti, è regolamentata, anche se in alcuni comuni possono istituire tale carica, vedi Comune di Montale. Ma la particolarità di avere il sindaco e di avere un presidente di consiglio comunale non è che sono figure sovrapponibili, sono una l'alter ego dell'altra, nel senso che una con la giunta amministra il potere esecutivo e il presidente del consiglio comunale dall'indirizzo politico amministrativo insieme al consiglio su proposte della giunta e ne verifica gli atti, gli avanzamenti dei lavori in maniera critica e costruttiva. Questo è il ruolo e mi dispiace che non l'abbia capito lei, consigliera Pieri. Andiamo avanti sulla proposta numero 8, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune di chiarimenti in merito al trasferimento degli asili nido comunali, il Glicine e il Gatto Mammone, nei locali situati in piazza Giovanni XXIII e sulla verifica della vulnerabilità sismica e antincendio di tale struttura. Relaziona consigliere Guercini.
Allora, come tutti ben sapete, in data 17 aprile 2014 gli asili comunali Glicine e Gatto Mammone sono stati chiusi a causa di una verifica sulla vulnerabilità sismica e antincendio effettuata su commissione del Comune di Agliana e quindi non ritenendo l'edificio a norma si provvedette a spostare immediatamente gli 87 bambini per finire l'anno scolastico in altre strutture di comuni limitrofi e in alcune strutture comunali. Ovviamente questo ha comportato, e questo si è visto scritto bene nel bilancio, delle spese aggiuntive, perché per la sistemazione dei bambini in altre strutture degli altri comuni si è speso circa 28.000 euro e soprattutto si è creato dei forti disagi alle famiglie perché hanno dovuto portare i bambini in altre strutture e soprattutto si è individuato in una soluzione alternativa quella di trasferire i due asili nelle strutture ex ASL presenti in Agliana di proprietà della provincia di Pistoia e questo ha comportato uno stato di spese di 47.000 euro per adeguare i locali interni. Noi in questa interrogazione chiediamo fondamentalmente tre cose. Dato che l'edificio dell'ex ASL è stato costruito nei primi anni 70 e quindi prima che entrasse la legge antisismica, la legge numero 64 del 2 febbraio 1974 e poi leggendo anche dal decreto presidenziale numero 207 della provincia di Pistoia dove si legge che il sopralluogo presso l'immobile in questione tenutosi in data 14 luglio 2014 è emerso che i locali sono idonei a ospitare bambini di asili nido una volta eseguiti i lavori di adeguamento e tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'ambiente saranno assicurati e gestiti dal comune di Agliana che si assume la responsabilità. Quindi noi chiediamo se il comune di Agliana ha effettuato una verifica sull'attuazione della normativa antisismica e antincendio dei locali situati in piazza Giovanni XXIII e quindi in proprietà della provincia di Pistoia e destinati e tuttora ci sono i locali dell'asilo nido e poi inoltre di risponderci sul fatto che come si era detto nelle scorse consigli comunali l'amministrazione passata aveva richiesto ufficialmente con una lettera alla provincia di Pistoia in data 1 aprile di ricevere questi locali per sistemare immediatamente i bambini. Quindi vogliamo capire, uno, se quell'edificio è in regola, due, nel caso se l'edificio fosse stato in regola, cioè che sia in regola, questo mi auguro per bene tutti i bambini, per le famiglie e quant'altro, perché la provincia di Pistoia ha aspettato tutti questi mesi e quindi credo che sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale di Agliana di chiedere ufficialmente una spiegazione alla provincia di Pistoia perché qui si potrebbe anche chiedere un danno erariale dato che i ritardi della spesa da parte della provincia di Pistoia ha comportato 28.000 euro di spesa. Cioè c'è da capire i motivi effettivamente perché un altro ente pubblico come la provincia ha ritardato di tutti questi mesi
o meglio, aspettato di rispondere ufficialmente al Comune Agliana che fosse passate le elezioni, quindi un mese e mezzo dopo. Chiediamo di indagare perché, dopo la lettera di 2 aprile, la provincia di Pistoia non ha mai risposto per iscritto. A voce si dicono tante cose, quindi noi vogliamo capire perché non ha risposto per iscritto alla provincia di Pistoia, e quindi chiediamo al Comune Agliana di informarsi, di riferirci come mai di tutti questi ritardi che hanno comportato disagi e spese aggiuntive. Grazie.
Invito il vice sindaco Tognoni alla risposta.
Sì, buonasera a tutti. Allora, per quanto concerne le interrogazioni, pongono delle domande sulla conformità, quindi delle procedure utilizzate per il trasferimento dei bambini nei locali della ex ASL. Mi posto che la legittimità di queste suddette procedure è attestata dalla dichiarazione dei dirigenti responsabili. Io mi riservo di fornire una domanda ancora più dettagliata e specifica e complessiva e puntuale su quello che state chiedendo nel prossimo Consiglio Comunale, avendo già predisposto e chiesto agli uffici preposti una nota di chiarimento in merito ai punti che avete elencato.
Sì, la proposta quindi del vice sindaco è di rimandare al prossimo consiglio comunale.
Sì, ho capito.
Goccini vuole...
Sì. No, rispondo brevemente, un secondo. No, io mi spiace, ma mi dichiaro non soddisfatto per un semplice motivo, che questa interrogazione è stata presentata 20 giorni fa. Chiediamo una semplice domanda, a parte le domande successive che secondo me sono importanti, ma rispetto alla prima molto meno, chiediamo di sapere se l'edificio che ospita l'asilo nidi è in regola con le normative antisismiche. Quindi si tratta di sapere se la provincia di Pistoia proprietaria ha già effettuato negli anni passati delle verifiche, se ha già effettuato le verifiche, o se il comune l'ha effettuato, perché qui stiamo parlando di aver trasferito 80 bambini da una situazione in cui sapevamo che l'edificio non è a norma, in una situazione dove non si sa se l'edificio è a norma o no. Credo sia abbastanza un paradosso, e credo che tutti i genitori dei bambini e tutti gli alunni si aspettassero una risposta in tal senso. Grazie.
Sì, io ora consento al vice sindaco Antonioni di rispondere, però bisogna evitare, no, ovviamente, dovete ora, ha già detto che al prossimo consiglio comunale sarà più esauriente, però vado incontro alla sua richiesta e quindi, diciamo, anche derogando dal regolamento, do l'opportunità al vice sindaco di rispondere. Prego.
Data appunto la chiarezza della domanda, e per questo mi sono riservata di dare una chiarezza nella risposta, data anche la gravità che lei in questo momento sta sollevando. Le ripeto che le procedure di attestazione di quell'edificio sono state eseguite dai dirigenti responsabili. Però al fine di fornirle una risposta estremamente esauriente a quello che lei mi sta dicendo, mi riservo di rispondere al prossimo Consiglio Comunale. La sua richiesta è stata presentata e protocollata il 14 ottobre, non 10 giorni fa, 20 giorni fa come ha detto, insomma. E al momento, data anche la delicatezza del tema del quale si sta parlando, non mi va di dare una risposta improvvisata, ma la risposta dettagliata lei, come tutti i cittadini, hanno diritto di avere. Grazie.
Prendiamo atto dell'esigenza, appunto, vice sindaco, di avere più tempo per fornirci una risposta più esauriente. Andiamo avanti con la proposta successiva, numero 9, interpellanza urgente presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulla presenza di cemento amianto nell'acquedotto gestito da Publiacqua S.p.A. La Franceschina, prego.
Buonasera a tutti. Allora, urgente interpellanza su presenza cemento amianto nell'acquedotto gestito da Publiacqua. Premesso che Publiacqua e anche la precedente amministrazione promuovono e hanno promosso il consumo dell'acqua che esce dai nostri rubinetti di casa, premesso che l'acqua della rete di Publiacqua è bevuta anche dai nostri figli nelle scuole di ogni grado, dall'asilo alla scuola media, e che è definita sicura, fino a proibire di portarsi acqua in bottiglia da casa. Verificato che sul territorio di Agliana sono presenti vetuste condotte idriche in cemento amianto, come emerge dalla risposta dell'AIT in data 20 maggio del 2014, protocollo 9498, Considerato che la presenza di fibre d'amianto nell'acqua potabile potrebbe creare problemi alla salute, dal momento in cui si utilizza l'acqua contenente fibre di amianto per l'igiene della casa e del personale, l'evaporazione dell'acqua libera fibre di amianto con la conseguenza che l'inalazione delle stesse diviene dannosa per la salute. Inoltre eminenti ricercatori scrivono, come riportato nello studio della Regione Toscana effettuato da Fornaciai, Cherubini e Mantelli dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Padova, Unità Ospedaliera di Medicina del Lavoro, Presidio Ospedaliero Cremonese, ASL 51 di Cremona, che le fibre di amianto direttamente ingerite oppure inalate e quindi in parte inghiottite raggiungerebbero gli organi dell'apparato gastroenterico e penetrando nella parete svolgerebbero la loro attività cancerogena risiedendo in loco per decine di anni, così come avviene nel tessuto polmonare. Inoltre uno studio norvegese del 2005 conclude dicendo che c'è una stretta correlazione tra l'aumento di cancro dello stomaco e la presenza di amianto nelle condutture dell'acqua. Per questo motivo interpello lei, signor Sindaco, 1. Se esiste un censimento e se sì, di conoscere lunghezza e collocazione di tale condotte. 2. Se esiste un piano per la sostituzione, bonifica e tempistica. Chiediamo inoltre, se questa non fosse celere, di appellarsi al famoso principio di precauzione, affinché possa fare pressione su Publiacqua. Interpello sempre lei, signor Sindaco, affinché si impegni ad effettuare analisi specifiche per verificare se l'acqua contenga fibre di amianto e in particolare la presenza di fibre ultracorte e ultrafini. Inoltre di conoscere il calendario di tale analisi e i punti di prelievo per il controllo e chiedo che tutte queste analisi siano rese pubbliche sul sito del Comune di Agliana. Grazie.
Passo la parola all'assessore
Doligni.
Buonasera. Dal momento che le questioni poste alla vostra interrogazione, come potete ben immaginare, sono di natura molto complessa e articolata e richiedono quindi uno studio approfondito e dettagliato, mi riservo quindi, nell'ottica di darvi una risposta puntuale e precisa, di rispondere al prossimo Consiglio Comunale. Ci tengo a precisare comunque che gli enti preposti sono già stati interpellati per un chiarimento e già stanno lavorando su questo appunto. Grazie.
Sì. Prego.
Allora, mi dite che non avete risposte, in poche parole. Allora, le vorrei far presente che su internet, su tutti i social network e ci sono anche risposte ufficiali dell'AIT, c'è già tutte le risposte. Quindi sono un po' preoccupato come questa amministrazione, quando si parla di temi come la salute dei cittadini aglianesi, cioè non si muova subito e non si informi. Tutti lo sanno, io se vuole ho anche qui tutte le carte e voi mi dite un terzo delle tubature di Agliana, un terzo, 23 chilometri, lo so per certo, già dichiarato nella relazione dell'AIT, sono fatte di cemento amianto, un terzo. Le ricordo inoltre che dicono non c'è rischio, il rischio non c'è quando le condutture, quando i tubi sono nuovi. Questi tubi sono stati messi negli anni 70. Quanti anni sono passati? Una quarantina? Stanno già rilasciando fibre d'amianto. Cioè, e noi si traccheggia su questi temi. È 14 giorni che ho protocollato, 14 giorni, basta fare una telefonata, mandare un'email, protocollo. Le so io, c'è già tutto in mano, è già tutto chiaro. E questa amministrazione ancora non si è mossa. Ad Agliana il Movimento 5 Stelle sta facendo il mercatino il sabato per informare la gente. Le prime domande che ci fanno, signor Sindaco, mi rivolgo a lei, è giovane, quindi io mi aspetterei un altro passo rispetto anche alle precedenti amministrazioni su questi temi così importanti. Mi chiedono, ma il Sindaco, ma l'amministrazione non fanno nulla, non ci informano? Mi sarebbe piaciuto da parte sua glielo dico con tutto il cuore, che quando è uscita questa notizia avesse subito risposto alla cittadinanza, informando la cittadinanza, e dire sì, mi muovo subito, mi informo per il bene dei cittadini aglianesi, per il bene dei miei cittadini. Lei ha preso il 51%, ma le ricordo c'è anche un 49%. E quindi ora però è sindaco di tutta Agliana, anche del 49%. Quindi io su questi temi preferirei, mi auguro e gli do un consiglio, che ci sia un cambio di passo. Non si stia a guardare la casacca e coloro, la bandiera si porta, ma che si vada incontro ai cittadini aglianesi, perché Agliana fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, diversi anni fa, era considerata la cittadina all'occhiello di tutte le altre, rispetto a Prato, Pistoia, tutti volevano venire a abitare qui. Se lo guardiamo ora, tutti se ne stanno andando. Cioè abbiamo delle criticità riguardo alla salute, e concludo, riguardo alla salute, parlo di inceneritore, parlo di ora questo cemento nelle tubature, cemento amianto, parlo dei pesticidi, cioè abbiamo tutto, non ci manca niente. Io mi auguro che questa amministrazione dimostri per questi temi così importanti che cambia atteggiamento rispetto alle passate. Con questo ho concluso, grazie.
Bene, la Franceschina, no, Ciottoli è un argomento ora, semmai. Dico solo che giuste le richieste, come, un attimo, scusate, sì, un attimo, va bene, un attimo, gli do la parola dopo, un attimo, può aspettare. Dico che giustamente no, le richieste, però anche questa attività, anche all'interno delle commissioni, nella mia comunicazione, in risposta, no, è un lavoro che tutti i consiglieri devono fare su proposta e quindi sviluppare in concreto questi aspetti. Ciottoli, brevemente.
Io sarò molto breve, nel senso, qui Pubbliacqua si chiama in causa, solamente il problema è che se ci fanno pagare quello che non si consuma, il 52% di fognatura e vanno nelle falde acquifere perché sono tutte rotte, ci fanno pagare la depurazione, ci fanno pagare le fognature anche dove sono, ci chiedono i soldi però non si sa quanti, se ci abbiamo veramente la depurazione con... Si sa, però non lo dicano. Come anche le certificazioni delle scuole, o ci sono o non ci sono. E non c'è bisogno di stare tanto a fare. Cioè chi c'è da sentire chi è? O ci sono o non ci sono. Punto. Mi associo completamente al consigliere Franceschina. Io spero veramente, caro signor Sindaco, che si dia un passo più veloce e cambi atteggiamento anche in questi, in particolar modo proprio in queste situazioni.
Le interpellanze sono come le interrogazioni. Procediamo per la proposta numero 10. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune, di richiesta chiarimenti sul viaggio del sindaco Giacomo Mangoni in Cina. Chi è? Guercini.
Scusa, noi con questa semplice interrogazione vogliamo chiedere... brevemente due cose al sindaco dopo che è tornato dal viaggio in Cina, perché con sommo stupore quando siamo venuti in comune per le altre problematiche tutte ci è stato risposto che non era presente in comune perché era via, era in viaggio in Cina. Ora io al momento non sapevo se era un viaggio istituzionale o personale, quindi non mi interessava minimamente, però subito ho pensato che se un consigliere comunale e tutta la cittadinanza non fosse stata messa a corrente che il sindaco aveva una settimana, fosse una cosa abbastanza grave, cioè che il sindaco comunichi una sua assenza per un lungo periodo credo sia una cosa abbastanza dovuta. Poi, incuriosito, ho approfondito un po' la situazione, mi sono riguardato la variazione di bilancio approvata nello scorso consiglio comunale, ho notato che in una voce di capitolo si prevede che si possono spendere 8.000 euro in spese di rappresentanza entro la fine dell'anno, e subito mi sono sorti dei dubbi, soprattutto perché la passata amministrazione, con tutti i difetti che poi avrò avuto, però non si può riconoscere che le spese di rappresentanza le abbia ridotte veramente quasi a zero. Basta ricordare che per il viaggio con gemellaggio della città palestinese di Beit Sa'ur, gli amministratori, anche consiglieri di opposizione di maggioranza, coloro che sono andati a segnare il gemellaggio, sono andati oltre al carico delle spese personali. E prendendo anche vecchi bilanci, ho notato che le spese di rappresentanza vanno sempre ogni anno a ridursi. Nel 2012 si era arrivato a 2.000 euro, nel 2013 a 1.250, quindi questi 8.000 euro in 6 mesi mi sono saltati un po' all'occhio. Quindi le domande che vogliamo farle sono quelle di mettere a conoscenza il consiglio comunale del motivo del suo viaggio, se è stato istituzionale il motivo del viaggio, del resto non ci interessa. Se è stato istituzionale, come mai non ha comunicato un'assenza? Ora non so di preciso quando è partito, quando è tornato. Ora mi scuso per le date, sono puramente indicative, quindi se l'ho precisa correggo e mi scuso in maniera anticipata, ma proprio ho avuto delle difficoltà per capire quando è partito e quando sarebbe tornato veramente. E soprattutto se, quindi è un viaggio istituzionale o quant'altro, questo viaggio quanto è costato alle casse comunali, e di fornirci un elenco dettagliato di spesa a noi consiglieri, o di riferirlo con il consiglio comunale. Grazie.
Invito il sindaco a rispondere al consigliere Guercini.
Sì. Allora, per quanto riguarda il recente viaggio istituzionale da me effettuato in Cina, dal 16-10 al 21-10 vado a spiegarvi le ragioni di questo viaggio e in cosa ha consistito. Prima di tutto voglio darvi alcune indicazioni sulla città che ho visitato e con la quale ho intenzione di stabilire relazioni di carattere commerciale, economico e culturale. La città di Suzhou è collocata geograficamente a metà strada tra due più grandi poli industriali e finanziari cinesi, quello di Pechino e di Shanghai. Ha una popolazione di circa 10 milioni di abitanti ed è inserita nella provincia del Jiangsu, che ha circa 70 milioni di abitanti. Questa città ha registrato un tasso di crescita annuo del PIL del 12,5% negli ultimi 5 anni. È una realtà in rapido sviluppo, ben lontana dalla recessione che stiamo attraversando in Italia. Anche il reddito medio pro capite, seppur ancora più basso rispetto al nostro, stimato dal Fondo Monetario Internazionale in circa $33.000, è in rapida ascesa visto il tasso di crescita a doppia cifra. A Suzhou si trova la più grande azienda di pannelli solari del mondo, la GCL, e la quinta più grande azienda del mondo nella costruzione di macchinari ad uso industriale, la XCMG. Voglio subito chiarire che non sono andato in Cina per favorire quella che è stata definita, a mio avviso volgarmente, una sorta di invasione di manodopera cinese ad Aliana. Semmai esattamente il contrario, sono andato a Suzhou per cercare di aprire una nuova rotta commerciale per i nostri prodotti e per i prodotti alianesi in un mercato che sta crescendo in maniera vorticosa e dove c'è una gran voglia di prodotti made in Italy, sia in campo gastronomico, tessile che meccanico. Il fatto che nella città di Suzhou sia stato ricevuto alla stregua di un capo di Stato, nonostante rappresentasse un comune oggettivamente piccolo, e ancora di più se paragonato alla loro popolazione, è perché in quel momento ero rappresentante di un pezzo dello Stato italiano, e per quanto fosse piccolo quel pezzo di Stato, ai loro occhi bastava. Perché a noi come italiani riconoscono una ricchezza culturale e storica, ma anche di creatività e di intraprendenza, di cui noi spesso ci dimentichiamo, troppo indaffarati a logorarci internamente in guerre inutili. Ho voluto fare fortemente questo viaggio che sarà seguito dalla visita della delegazione ufficiale della città di Suzhou ad Agliana, perché ritengo che anche nella nostra realtà sia arrivato il momento di aprirsi al mondo. Perché da ciò noi come italiani e come aglianesi abbiamo soltanto da guadagnarci. È arrivato il momento di imparare le lingue straniere, è arrivato il momento di smettere di avere il complesso del brutto anatroccolo e di rinchiuderci in noi stessi. Questa trasferta quindi non è da considerarsi, o meglio, è da considerarsi un investimento nella promozione del nostro territorio, che è uno dei punti che trovate nel programma, esattamente nella seconda pagina, nella colonna di sinistra. Quel programma del Partito Democratico grazie al quale sono stato eletto. Questo gemellaggio non è altresì da considerarsi come uno di quelli fatti in passato, legati più che altro alla cooperazione e allo sviluppo. Io credo nella cooperazione e allo sviluppo, ma in questo momento di crisi penso che non possiamo più permettercela. Quello che dobbiamo fare è non smettere di promuovere il nostro territorio laddove possono arrivare degli investitori e laddove ci sono degli acquirenti per le merci delle nostre imprese. I soldi degli aglianesi durante il mio mandato serviranno a garantire e promuovere gli interessi degli aglianesi e non quelli di altre comunità. A Suzhou ho avuto la possibilità di parlare con personalità di altissimo spessore. Ho parlato con il presidente di Bank of China, faccio presente che si tratta della banca più grande del mondo, con le autorità di regolamento del mercato finanziario, con il presidente di Chinese Telecom, oltre che con tutte le autorità politiche locali, il sindaco, il presidente della provincia e il direttore dell'ufficio affari esteri. Tutti hanno dimostrato un grande interesse nei confronti del nostro comune. I poco più di 2.000 euro spesi per sostenere la trasferta non sono da considerarsi la spesa effettuata per un viaggio, ma un investimento che sono sicuro, in un arco di tempo ragionevole, produrrà i suoi effetti nel nostro tessuto economico. I cittadini, votando me come sindaco e tutta l'attuale maggioranza, ci hanno chiesto un cambio totale di rotta, ci hanno chiesto di essere coraggiosi, ci hanno chiesto persino di prenderci qualche rischio, perché questo non è un momento per gente pavida. Ed io questo rischio me lo sono preso ed ho avuto ragione. Non ho messo la testa sotto la sabbia come uno spruzzo, ma ho deciso di giocare e di giocare in attacco e rivendico fortemente questa mia scelta, che sarà tra l'altro il tratto distintivo di tutta la mia amministrazione. Io non sono qui per difendere ciò che c'è e che la globalizzazione ci sta lentamente sfilando via di mano. Io sono qui per portare ad Agliana nuove opportunità, che in definitiva l'unico motivo per cui ho deciso di candidarmi a sindaco e la ragione per cui la maggioranza assoluta dei cittadini ha deciso di votarmi. Comunque l'ho già detto, ma mi preme ripeterlo, perché sia ben chiaro che questo non è il tentativo di far entrare manodopera cinese ad Agliana, ma piuttosto il tentativo di far entrare prodotti aglianesi in Cina. Grazie.
Bene, consigliere Guercini.
Allora, della risposta mi dichiaro non soddisfatto, perché non ha risposto a un punto cruciale, è quello di mettere a conoscenza il Consiglio e i cittadini aglianesi, perché non ha comunicato del suo viaggio. Per il resto ringrazio il sindaco per la lezione di geopolitica e non ho mai messo in dubbio che fosse un viaggio interessante, ma credo che prima di andare in Cina a 8.000 km di distanza e spendere 2.000 euro dei soldi dei cittadini aglianesi, soprattutto in un momento di crisi economica come questo, si potesse perseguire prima del viaggio altre strade. Ora, correggetemi, ma mi pare che ci sia un console cinese a Prato, Prato ha rapporti molto stretti con la Cina, quindi anche avviare i contatti con Prato, mettersi in contatto con la Cina e quant'altro, non so se è stato fatto perché non mi sono voluto, quindi se è stato fatto non dico altro, ma anche un discorso poi di, per quanto vale, della promozione del territorio aglianese, va benissimo, però quello che ho capito io
e mi corregga, signor sindaco, se sbaglio, ho detto una cavolata, lei è andato da solo. In un viaggio del genere credo sarebbe stato meglio non solo andare con altri sindaci del territorio, anche pistoiese, perché credo avrebbe avuto un'importanza ancora maggiore significativa, perché si rappresenta un territorio molto più ampio che offre sempre più opportunità, ma soprattutto quello di andare con la delegazione dell'associazione degli artigianali, degli imprenditori, dei commercianti, cioè qui mi sembra più un viaggio alla solitaria. Spero che nel tempo questo viaggio possa dare dei frutti, però credo sia stato veramente prematuro spendere 2.000 euro dei soldi pubblici in questa maniera. Grazie.
Bene, Vercini. Passiamo alla proposta numero 11. No, scusate, non è che non vi guardo, ma non si può ora ampliare. Presentate, lo so, capisco il frizzo che ci può essere a quest'ora, però presentate una mozione e allora si fa la discussione. Come? Certo, ma avremo modo di riparlarne nella conferenza capogruppo, nelle commissioni, cioè penso il percorso che abbiamo tracciato andrà avanti a lungo. Procede con la proposta numero 11, mozione presentata dal gruppo consiliare Agliana in Comune in merito all'appalto per la gestione degli impianti sportivi Stadio Bellucci, sussidiario Barontini, sussidiario Franchi e punti ristoro. Proponente, consigliera Pieri.
Allora, provvederò a illustrare brevemente il testo della nostra mozione. Come saprete, il 12 giugno 2013 è stato approvato il bando di gara per la concessione in gestione ad associazioni sportive degli impianti situati in via Mallemort e in via Giovannella, precisamente lo stadio comunale Bellucci, il sussidiario Barontini e Franchi. E il 16 luglio 2013 è stata esperita la gara, dalla quale è risultata aggiudicataria l'associazione sportiva dilettantistica Agisport, la quale ha avuto in concessione la gestione degli impianti dal 1 settembre del 2013 e li avrà in gestione fino al 31 dicembre 2014, salvo proroghe. E la gestione degli impianti comportava per la società in questione il rispetto di tutta una serie di obblighi, tra quali il perseguimento degli obiettivi indicati e l'esecuzione delle opere inserite nel progetto gestionale. A tal proposito, la G-Sport aveva dichiarato che avrebbe provveduto a eseguire lo studio di fattibilità per la realizzazione della copertura delle tribune del sussidiario Barontini, nonché dotare questo impianto di dotare questa struttura di un impianto di illuminazione che avrebbe consentito alle varie associazioni sportive di utilizzare gli impianti anche in fase notturna. E a maggio 2014 è stato effettuato dagli uffici lavori pubblici e urbanistica del Comune di Agliana un sopralluogo sulla struttura ed è emerso che i lavori non sono iniziati e che mancava anche lo studio di fattibilità per la realizzazione della copertura delle tribune, oltre che la progettazione dell'impianto di illuminazione. Alla luce di tutte queste inadempienze, quindi è emerso che vi è stata una violazione della convenzione stipulata tra l'associazione sportiva Agisport e il Comune d'Agliana, nella fattispecie una violazione dell'articolo 8, altri obblighi dell'affidatario. Pertanto appunto chiediamo al Consiglio Comunale di impegnare il sindaco e la giunta a riferire sulla mancata rispetto della convenzione, sulle procedure che l'amministrazione intende utilizzare al fine di garantire il rispetto della convenzione e a valutare se persistano le condizioni affinché vi sia il proseguimento della convenzione, dal momento che nell'articolo 18 della convenzione è previsto che il comune abbia la facoltà di rescindere la convenzione qualora non vengano rispettate le condizioni in essa scritta. Grazie.
Grazie Fieri. Consigliere Buscioni, prego per la risposta.
Sì, buonasera a tutti, sindaco, assessori, colleghi, consiglieri, cittadini. faccio una piccola riflessione sul il primo diciamo delle
Buscioni più vicino al microfono, sì, per la registrazione.
Sì. Faccio, dicevo, una piccola riflessione sul fatto di che ha determinato, così è scritto nella mozione, l'assegnazione dell'appalto alla Gisport. Qui si parla di questo passaggio, dove la riflessione faceva parte di specificare che una gara viene vinta con molteplici punti, dove ogni punto, ogni presa di posizione da chi partecipa alla gara dà un punto e la totalità poi dà in essere la posizione della classifica affinché poi risulti un primo, un secondo, eccetera, eccetera. Di conseguenza è difficile poter individuare che quel punto lì ha determinato poi l'assegnazione alla G-Sport dell'appalto. Fatta questa riflessione passavo poi alle domande vere e proprie. Noi parliamo, o almeno nella mozione viene citata l'offerta o la parte presa in esame per l'appalto della gestione degli impianti sportivi, dove esiste un omissis. Per vedere cosa è stato omesso, io sono andato a prendere quello che è il progetto gestionale che la G-Sport ha presentato per partecipare alla gara, in maniera da avere un chiarimento e una specifica di quello che aveva proposto e poi accettato. L'omissis non è altro che un primo rigo dove dice come già indicato nel precedente punto 1A e poi continua con quello che la collega consigliera ha appena letto. Vado a vedere e a leggere con giusta lentezza, perché tutti comprendono, quello che riporta l'omissis nel punto 1A. Agisport ASD si attiverà per la realizzazione dello studio di fattibilità e reperimento delle necessarie risorse finanziarie, anche mediante la richiesta di contributi costantemente erogati dalla Comunità Europea, nonché dal Comitato Olimpio Nazionale Italiano, il CONI, in favore degli ammodernamenti degli impianti sportivi, per la realizzazione dell'impianto di illuminazione del sussidiario Parentini e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. A questo punto, diciamo, il chiarimento è abbastanza preciso sulla presa, la promessa o la premessa di poter realizzare questo studio di progettazione su queste due importanti modifiche da fare al COS. A oggi non sono state rilevate né da inadempienze da parte della G-Sport e tantomeno so che nella loro sede esiste questi due progetti che sono verificabili e a tal punto ha onerato quello che a oggi viene messo in discussione. Chiarendo il punto numero uno della mozione fatta nell'impegnativa, è chiaro che assolve anche i due seguenti. Grazie.
Bene, possiamo continuare la discussione. Interventi? Vi ricordo, questa è una mozione, quindi liberi interventi. In attesa l'assessore Vannuccini chiede la parola, prego.
Sì, buonasera a tutti, giusto come dire per aggiungere alcune informazioni e per fare una nota, insomma, al presentatore del documento, dove per avere maggiori informazioni ci sono le interrogazioni. Questo documento probabilmente era un'interrogazione, però al di là di questo mi sembra giusto approfondire un attimo il discorso per chiarire una serie di cose. Come ha già detto il consigliere Buscioni, ci sono come dire, l'elemento della mozione è su quali sono gli obblighi, se questi obblighi sono stati soddisfatti, e sulla base appunto del chiarimento che ha fatto il consigliere, questi obblighi sono diversi da quanto indicato nella mozione e sono stati appunto realizzati, sono stati raggiunti. Infatti è stata protocollata lo scorso 21 ottobre una lettera da parte del gestore che dice che sono presenti gli studi di fattibilità e che sono a disposizione degli uffici per essere visionati e vedere se sono poi conformi, se sono degli studi adeguati. Proprio oggi mi ha comunicato l'ufficio tecnico che è stato effettuato anche un sopralluogo per valutare e verificare lo stato dei campi, la condizione appunto delle strutture, per vedere se sono poi effettivamente rispettati gli obblighi del gestore, non solo dalla parte della presentazione degli studi di fattibilità per le coperture delle tribune, dello stadio dei Barontini e dell'illuminazione, ma anche appunto da tutto quello che riguarda la manutenzione, eccetera. E tutto questo, a quanto mi è stato comunicato, è stato adempiuto. Poi ci sono ancora 2 mesi di convenzione, quindi si dovrà vedere e valutare più a ridosso della scadenza e dovranno poi essere visionati in maniera approfondita i due studi. In più, questo da aggiungere come elemento, indipendentemente poi da quello che è stato effettivamente consegnato, realizzato e svolto, mi è stato comunicato che presso lo stadio Barontini esiste anche un quadro elettrico implementato negli anni precedenti, che è già predisposto per un eventuale ampliamento dell'illuminazione, e quindi ci sono già la predisposizione perché i lavori possano andare avanti nel caso appunto l'amministrazione e il gestore decidano assieme di portarli avanti. E è impegno poi di questa amministrazione ragionare sulla possibilità appunto di realizzare l'illuminazione, se le risorse e i tempi questo lo permetteranno, però ecco, la volontà c'è. Grazie.
Bene, ci sono interventi? Se no si passa alle dichiarazioni di voto. Non ci sono interventi, si procede per le dichiarazioni di voto. Chi si prenò? Manetti.
Funziona? Sì, funziona. No. Ora, prima di fare la dichiarazione di voto, volevo ritornare un attimo a analizzare nuovamente l'impegnativa, e poi penso sinceramente che il presunto problema sia stato analizzato e descritto bene dal mio collega consigliere Buscioni. Allora, leggo che al punto 1 si richiede di informare questo consiglio sul mancato rispetto della convenzione da parte dell'associazione Agisport. Ma ora io dico, a parte il fatto che come è stato constatato questa mancanza di rispetto di tale convenzione non sussiste, ma comunque credo che un'interrogazione in merito fosse sicuramente la forma più appropriata per cercare risposte legittime. Cosa dovrebbe fare? La possibilità di interpellare il sindaco o l'assessore di riferimento? Personalmente mi sembra che sia stata scelta la strada della mozione per avere un proprio spazio all'interno del Consiglio Comunale più che per avere delle risposte in merito. A sua volta leggo che anche i punti 2 e 3 non hanno senso perché danno sempre per scontato che ci sia già stata questa mancanza da parte della società, che come abbiamo detto, se andiamo a ripercorrere tutto quello che sta dietro all'Omissis risaliamo al punto 1A del progetto gestionale appunto presentato da Agisport al bando, e ci fa capire bene quale sia stata la reale impegnativa presa da parte della società in questione. Dunque questo gruppo consigliare rigetta tale mozione.
Consigliere Guercini, una domanda. No, non so, una domanda assunta perché non ho capito una cosa, ma il tutto è stato portato il 21 ottobre, i progetti? Quando sono stati presentati? Non ho capito.
Certamente, Assessore Vannuccini.
Sì, allora, i due studi di fattibilità non sono stati consegnati all'amministrazione. Il 21-10 è arrivata una lettera protocollata all'amministrazione che dice che gli studi di fattibilità sono stati fatti e che l'amministrazione e insomma gli uffici preposti, quando vogliono, possono contattare il gestore e valutare se questi studi sono fatti bene, fatti male, insomma quello che poi come dire, gli uffici dovranno valutare. Quindi questo è.
Prego. Sì, un attimo, ora anche nella mia risposta alla sua interrogazione, Guercini, vi ho ricordato a lei come a tutti i consiglieri di leggere un po' anche il regolamento. Ora andiamo avanti, però la prossima volta, prima, quando dico dichiarazione di voto, non ci sono interventi, bisogna fare dichiarazione di voto. Ma prego, ora.
Mi scuso con tutti, ringrazio l'assessore presente che mi hanno permesso di fare la domanda e di ricevere la risposta. Allora, io faccio una piccola premessa. Questo è stato presentato a settembre per lo scorso Consiglio Comunale, quindi se la comunicazione è stata fatta il 21 ottobre, questa è l'attuale, prima. Poi, secondo punto di dubbio che ho ancora, e quindi provvederò a approfondire la situazione, sono contento se la G-Sport ha regolarizzato tutta la convenzione, ma ha comunicato di aver tutto pronto, però ancora non abbiamo visto come sono questi progetti qui e quant'altro. Quindi, ora, prima di dire che è tutto in regola e quant'altro, verifichiamo se questi progetti fatti da G-Sport sono a regola d'arte, mi sembra il minimo. Quindi, ora, credo che questa mozione sia ora passata, ma io non sapevo di questa comunicazione, lettera protocollata, non ero a conoscenza, perché è stata preparata a settembre, è stata preparata successivamente a un sopralluogo dell'ufficio dei beni pubblici che aveva riscontrato che ancora questi progetti a maggio non erano stati fatti, e quindi ci sembrava tutto doveroso sapere se questa convenzione era ancora in essere, se era ancora rispettata dal contraente, quindi dalla G-Sport. Quindi a tutto questo fatto non se lo vedo, se contestualizziamo quando è stata presentata e quando sono stati presentati questi progetti. Io le dichiarazioni di voto è favorevole perché ho fatto tre domande e tre domande mi sono state risposte in maniera precisa, poi verificherò le risposte e se mi riterrò soddisfatto non presenterò niente nei prossimi consigli comunali, se no chiederò ulteriori chiarimenti. Grazie.
Bene, Guercini. Ci sono altre domande, altri chiarimenti? Si continua con la dichiarazione di voto? Allora do la parola all'assessore. No, va bene, niente. Quindi continuiamo la dichiarazione di voto. Ciottoli, Volterrani, Bartoli. Bartoli delega come da regolamento la Franceschina per la dichiarazione di voto. Prego.
Sì, salve di nuovo. Allora, molto semplicemente, da quello che ho capito della mozione dei Guercini di Agliana in Comune, fanno riferimento a un punto particolare, cioè di questo studio di fattibilità che ancora non era stato presentato. Hanno vinto in bando grazie a questo maggior punteggio che hanno avuto proprio per questo studio di fattibilità. Ora, vengo a conoscenza che è stato presentato, quindi che c'è, quindi se dicono non posso che, posso mica dubitare, se mi dicono sì poi vedremo i documenti, quindi se mi dicono per me, per noi, se il documento esiste, quindi ha rispettato tutto l'iter del bando e tutto, per noi non siamo contrari, diciamo, a questa mozione.
Volterrani.
Sì, direi che tra il tempo presentato e il tempo dibattuto sono successe delle variazioni che rendono essenzialmente la mozione / interpellanza leggermente da rivedere. Non mi sento né di votarla contro né di votarla a favore, mi sento invece che sia un punto fondamentale da dover aggiornare, nel senso che non abbiamo nessun documento in mano in merito, non c'è un dato effettivo che può confermare o smentire quello che dice il consigliere comunale Guercini. Io personalmente mi astengo, però vorrei riuscire a capire se possiamo, magari nella prossima Consiglio Comunale, avere un aggiornamento in merito e magari rifare riferimento nuovamente a questa problematica in sede di commissione, che probabilmente magari è l'organo che ci può dare in questo momento una chiarificazione maggiore. Quindi per me, Agliana in Comune, sospenderei la votazione della mozione, ma la rimanderei ad un esame più approfondito in sede di commissione. Grazie.
L'assessore Vannuccini fa un chiarimento.
Sì, scusate, dato che insomma, abbiamo derogato un po' a tutte quante le cose a questo punto. No, disponibilissimo a approfondire tutte le questioni. Il punto stava che, come dire, la mozione faceva riferimento a un tema, era quello della realizzazione dell'impianto di illuminazione. Il chiarimento che ha fatto il consigliere Bruscioni mi sembrava stesse sul fatto che la convenzione non parla, proprio perché si approfondisce sul progetto gestionale presentato con cui Agisport SD ha vinto il bando di concorso per la gestione degli impianti sportivi, non parla di impianto illuminazione ma di studio di fattibilità come per le coperture delle tribune, e quindi, come dire, il senso, come dire, o della domanda o della mozione, quale fosse, cambiava proprio la natura, in quanto è un'altra cosa quella che viene ripresa. Poi massima disponibilità a approfondire il tema e nel momento in cui saranno visionati anche i progetti, insomma, a parlare senza problemi.
Ci sono altri interventi, quindi questo per adempimento bisogna ora procedere alla votazione. Poi ognuno deciderà in merito per il prossimo consiglio comunale. Allora, pongo in votazione il provvedimento. Chi è a favore alzi la mano. Vercini e Pieri, due a favore. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi voti favorevoli numero 2, voti contrari 13, astenuti 2. Allora, prima di passare al punto successivo, chiedo una sospensione della seduta e una convocazione immediata dei capogruppo per una decisione in merito sul proseguimento dei lavori odierni. Veniamo subito nella saletta. 5 minuti, non allontaniamoci. Allora, procediamo con la proposta numero 12, mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana sulla situazione della galleria di comunicazione tra Piazza Gramsci e Piazza Magnani. Proponente consigliere Volterrani, questa è l'ultima mozione di oggi, poi ci sarà un rimando al giorno 30.
Volevo ringraziare il presidente e i capogruppi. I capogruppi di tutti dell'opposizione e della maggioranza che mi hanno consentito, visto la mia impossibilità ad essere giovedì, di leggere e di dibattere l'ultima mozione, ma come voi ben sapete, perché ormai mi conoscete da un pochino di tempo, anche quando parlo sono molto succinto, ma anche quando preparo le mozioni riesco anche a farle di una pagina soltanto, non a scapito del contenuto ma a beneficio della durata del Consiglio Comunale. La mozione nasce da un punto importantissimo che era nel nostro programma, che era quello della sicurezza. Io sto sentendo da Diana, non ultimo furti di telefonia alla mia compagna, ma insomma la situazione si sta veramente inasprendo sotto certi aspetti, specie su quello della sicurezza. E quindi vorremmo, e questa mozione sarà soltanto l'inizio, poi troveremo delle altre punti dove poter lavorare e spero di incontrare il supporto di tutti gli altri gruppi consigliari, perché il problema della sicurezza non è un problema legato a una bandiera, a un gruppo, ma è legato essenzialmente ai cittadini aglianesi che, specie nel periodo invernale dove c'è meno gente a giro, riescano a fruire la propria città e i propri servizi nella massima sicurezza.
quindi sarò ancora più brevissimo e la leggo velocemente. Premesso che il centro storico di Ariana deve essere preservato nel migliore dei modi, in quanto punto di incontro dei cittadini di arianesi di ogni età ed elemento di presentazione della nostra città, premesso che il teatro moderno diventi, nel tempo, il fulcro culturale di Ariana con tutti i suoi spettacoli, aumenterà l'affluenza in piazza Gramsci, in piazza Anna Magnana di cittadini, ma anche di abitanti delle zone limitrofe, premesso che la galleria di comunicazione tra piazza Gramsci e piazza Anna Magnani vive in uno stato di degrado totale, sporcizia e traffici di dubbia regolarità, proponiamo la pulizia immediata della galleria, la riverniciatura dei muri laterali, l'installazione di due telecamere a circuito chiuso collegate all'impianto di registrazione all'inizio e alla fine del tunnel, al fine di preservare il luogo e di evitare che diventi sempre più pericoloso. Una maggiore presenza della polizia municipale durante le ore diurne. Grazie ancora.
Ci sono interventi? Non l'ho visto. Ciottoli?
Voglio fare una proposta, visto che siamo in fase di austerità, no? Ma per dare un segnale anche ai cittadini o a coloro che fanno questi atti vandalici, noi come consiglieri comunali, se ci si prendesse una giornata e si va a pitturare noi il tunnel, così starebbe un bel segnale alla popolazione.
Bene, Ciottoli, penso che incontrerà molti proseliti. Signori.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la galleria di comunicazione tra le due piazze, è sicuramente interesse dell'amministrazione fare attenzione alla riqualificazione dell'area, sia dal punto di vista del decoro che delle attività che poi verranno svolte. Per far questo, oltre al richiamo al gestore, al quale compete appunto la pulizia e la verniciatura della galleria, che comunque ad oggi è in buono stato, più o meno, c'è anche l'impegno ovviamente dell'amministrazione a farsi carico di vigilare che questo perduri nel tempo. A sostegno di questo anche una nota del comandante della Polizia Municipale, che riporta che da una ricognizione dei luoghi eseguita in data 21 ottobre non pare sussistere il degrado segnalato come totale e che nel complesso la galleria presenta condizioni d'uso non allarmanti. Per quanto riguarda invece il punto sulle telecamere, in realtà già due telecamere sono posizionate nell'area, una che dà verso la piazza Namagnani e una che dà verso la galleria. Ora, non sono presenti telecamere dentro la galleria, sotto la galleria, per un semplice motivo, che sarebbero posizionate a un livello tale che sarebbero oggetto di atti di vandalismo molto facilmente, perché la galleria è bassa e quindi le telecamere sarebbero posizionate a un livello basso. E nemmeno se fossero protette servirebbe a qualcosa, perché verrebbero oscurate facilmente. E quindi riteniamo che rendere l'area videosorvegliabile non sia una soluzione efficace per questi motivi. Per quanto riguarda la vigilanza, che si richiede sempre nell'impegnativa, sempre la nota del comandante fa presente che i passaggi della Polizia Municipale nei limiti delle risorse disponibili sono pressoché quotidiani. Quindi, detto questo, ci sono due elementi da considerare. Uno, che per ridimensionare le attività di dubbia regolarità di cui si parla nella mozione è stato collocato un cancello sul retro del teatro e in realtà effettivamente queste attività sono diminuite. E per riqualificare l'area, crediamo che la soluzione più idonea sia, da un lato, la ripartenza dell'attività teatrale, che permetterà così ai cittadini aglianesi di riappropriarsi del territorio e del luogo, che ormai era, diciamo, in assoluto degrado. Tra l'altro anche la saletta espositiva che è posizionata lungo la galleria verrà imbiancata e anche lì verranno svolte attività per vendere biglietti, eccetera, quindi anche lì si movimenterà la gente. E dall'altro stiamo puntando anche sull'idea della street art, attraverso appunto dei graffiti, tra l'altro è stato inaugurato giovedì scorso uno di quei, il primo di questi, e quindi crediamo che queste siano le soluzioni più idonee per riqualificare l'area in oggetto. Grazie.
Grazie, consigliera. Signori, altri interventi? Bartoli?
Sì, ritengo che già le telecamere esistenti, le due che ci sono, sono alquanto insufficienti in quella zona e sono posizionate a livello, diciamo, di mano. Già quelle sono facilmente eludibili, quindi magari un riposizionamento delle due e l'aggiunta di una, sempre in posizione non raggiungibile, un pochino più alta, non proprio sotto la galleria, sia facilmente installabile. Fra l'altro il cancello, se non erro, è stato installato dopo la presentazione della mozione, se non ricordo male, forse sbaglio, quindi vedo che presentando qualcosa, già il fatto di aver presentato una mozione, qualcosa si muove, quindi è un buon segno. Mi auguro che vogliate anche accogliere la richiesta di Obiettiva Aliana, che anche se una telecamera è eludibile, se è verniciabile, quello che volete, però è sempre un occhio in più che in qualche maniera può sempre servire. Grazie.
Volterrani.
Probabilmente io e il comandante dei Vigili Urbani abbiamo una diversa visione di quello che è il decoro e di quello che è la verniciatura. Io ci sono passato anche domenica mattina, insomma, è pieno di sputazzi sui muri, scusate il termine, è pieno di pezzi di muri scrostati, a terra veramente indecente e indecorosa. E poi comunque la mia richiesta non era solo e soltanto quella, è stata purtroppo mal scritta da me, non ho trasmesso con giusto interesse e termini il discorso della sicurezza. Io so che ci sono state persone, uomini ma anche donne purtroppo, che sono rimaste intrappolate, insomma se la sono vista brutta in quel buchino che si è bloccato all'entrata e alla fine, non ha altre vie d'uscita. Io mi auguro che la vostra decisione sia positiva e che questo non porti nulla. Se comunque dovesse succedere qualcosa all'interno del tunnel in qualsiasi momento, io ritornerò in comune e vi dirò che siete stati responsabili di quello che è accaduto, perché ve l'avevo detto. Grazie.
Bene, altri interventi prima di passare alla dichiarazione di voto? Non vorrei passare alla dichiarazione di voto e poi qualcuno a formulare delle domande o rifare un intervento. Pensiamoci un po', ci sono altri interventi? No. L'assessore Vannuccini voleva fare un inciso.
Questo una nota, perché ho seguito un po' questa questione, mi sembrava giusto. Intanto, come dire, il cancello è stato posizionato recentemente all'inizio di ottobre, se non mi sbaglio, però è stata una scelta a seguito di un sopralluogo fatto nel mese di giugno, quindi era già previsto, però c'erano dei tempi per cui questo cancello andava realizzato, adattato, eccetera, quindi insomma abbiamo dato attenzione all'area da subito. È vero che ci sono dei problemi in quella zona e un po' questo cancello voleva provare a risolverli, nel senso che limita un po' la circolazione nell'area, non si può fare tutto in una giornata. È pur vero, è possibile anche chiudere le porte di quella galleria, però la scelta qui sta, totale repressione, nel senso si riducono gli spazi pubblici, si decide di limitare i problemi, questo effettivamente si può fare, oppure si prova prima un atteggiamento soft in cui si prova appunto con la riqualificazione dell'area, con iniziative culturali a dare un po' di vita a quella zona, allora forse si riesce a arginare comunque i problemi. E in realtà sia per un gruppo di ragazzi che facevano un po' di confusione, anzi probabilmente la causa di sputi eccetera, sono stati inseriti nell'attività del teatro e un po' di quelli erano i problemi di spazio eccetera, si sono allontanati, quindi non è necessario forse sempre reprimere ma anche fare altri tipi di iniziativa. Grazie.
Bene, assessore, rinnovo altri interventi o passo alla dichiarazione di voto? Non ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. Chi si prenota? Consigliere Bartoli, prego.
Ma come ho già detto, un occhio in più non è mai male, quindi non vedo perché con i costi, fra l'altro, esigui che un impianto di videosorveglianza ha da aggiungere, fra l'altro, a un impianto già esistente. Questo lo dico perché sono del settore, quindi so quali sono i costi. Trovo una cosa semplice e funzionale, quindi per noi voteremo favorevolmente.
Bene, Bartoli. Altri? Manetti, prego.
Dunque, allora, io credo che l'assessore Vannuccini abbia inquadrato bene la linea che vuole adottare il gruppo di maggioranza e in cui credo fermamente, e difatti il voto contrario alla mozione d'obiettivo italiana è proprio questo, perché crediamo appunto in questa nuova soluzione e quantomeno riteniamo che sia degna di un periodo di prova, poi per appunto adottare nuove soluzioni tra virgolette repressive siamo in tempo, ecco, se questo periodo di prova, questo nuovo approccio al problema che effettivamente è reale in piazza Manamiani non porterà i suoi frutti, allora torneremo a analizzare il problema e a prendere dei provvedimenti in merito. Appunto questa nuova linea che diceva l'assessore prima è partita con l'inaugurazione di giovedì scorso della nuova riorganizzazione teatrale, che non è importante, è importante non solo per la futura programmazione appunto degli spettacoli teatrali, insomma, come dicevamo prima, perché si cerca di rivalorizzare l'intera area e appunto la struttura del teatro stesso. Come si fa? Si fa cogendo sempre di più alla vita teatrale gli albanesi, cercando di invogliarli a riappropriarsi di questo spazio che, come ricordava anche bene il sindaco, appunto alla presentazione di giovedì, è un fiore all'occhiello. È messo a disposizione di tutti noi, di tutta la nostra cittadina. Si può coinvolgere appunto nella vita teatrale stessa, come citava prima l'assessore, i più giovani, fornendogli nuovi spazi e diciamo nuove passioni dove possono convogliare tutta l'energia e tutta la loro creatività e magari ometterla da atti di vandalismo e quant'altro. E appunto un altro nuovo approccio sta nel cercare il rispetto indiretto della struttura con nuove forme d'arte, come può essere per esempio l'arte graffitara o comunque quella dei murales. Abbiamo voluto far partire questa prova, diciamo, con questo graffito che è già inaugurato e visibile in piazza Namagnani, con la speranza che appunto queste opere possano essere rispettate e non imbrattate con scritte che sicuramente di artistico hanno ben poco, ecco.
Allora, io volevo soltanto dire due cose. Una, avete parlato di repressione, no? Allora, forse mi sa che la repressione probabilmente non la conoscete, perché a Agliana non abbiamo il quinto reparto celere, perché la repressione è un'altra cosa della telecamera. Telecamera si chiama è controllo e repressione è un'altra cosa, quindi usiamo i termini per quelli che l'italiano ci consente di utilizzarli, perché se no, voglio dire, poi fa effetto di repressione di che? Una telecamera. Poi apro una parentesi, cioè, già ce l'abbiamo un'altra telecamera, quindi già facciamo repressione, allora facciamo repressione su piazza Anna Magnani, ma non facciamo sul tunnel la repressione, dove il problema secondo me è molto più importante. Io spero che voi abbiate ragione. Il secondo punto che volevo dire è questo. Mi sembrano delle cose, io avendo vissuto per tanti anni a Roma, mi vengono sempre esempi romani, me ne dispiace, però credo che siano importanti. Anche Veltroni pensava che a Corviale, che è un palazzo di cemento armato lungo un chilometro, alto 10 piani, che era diventato un po' uno schifo di Roma, bastava metterci quattro giardinetti, fagli vedere che abitavano in un posto di merda, però poi avevamo fatti i giardinetti bellini, quelle cose, i giardinetti sono durati tre giorni, sono venuti i zingari, hanno portato via tutto, hanno speso i soldi dei giardinetti, e a Corviale ancora stanno in un palazzo di un chilometro in cemento armato alti 10 metri. Allora, sullo stimolo intellettuale di certe persone sicuramente riusciremo a fare qualcosa in un discorso a lungo termine, perché poi è giusto che bisogna sviluppare una coscienza interna, una coscienza sociale nei giovani, per carità, anzi questo è sicuramente uno stimolo dove la scuola dovrebbe fare tanto, e tanto più le famiglie. Direi che a volte però ci sono dei problemi coesistenti, istantanei, momentanei, che andrebbero risolti con un diverso ambito, se no facciamo il rischio della Montessori poi. Comunque, idea vostra. Grazie.
Bene, Volterrani. Guercini, consigliere Guercini.
Io credo che la mozione del consigliere Volterrani non è che chieda chissà che cosa, cioè chiede che venga pulita la galleria, che è uno stato attuale ancora abbastanza pessimo, e che venga aumentato il controllo di videosorveglianza che è presente nell'altro lato. Poi io capisco benissimo l'argomentazione della maggioranza e le condivido in pieno, che non è che il controllo con la videosorveglianza risolve il problema, anzi bisogna riappropriarsi veramente di quello spazio, quindi con enorme felicità sono stato contento che ci sia stata l'inaugurazione dello spazio del Circo degli Artisti lì al Teatro Moderno. Spero ovviamente che quella piazza Anna Magnani venga veramente rivalutata come è stata rivalutata durante giugno agnese, e ha dimostrato che anche essendo una piccola piazza in centro Agnana può avere una sua funzionalità. E quindi credo che quello che l'amministrazione sta portando avanti bisogna assolutamente portarlo avanti, perché bisogna rendere di nuovo il centro di Agnana un posto vivo, dove la sera viene frequentato da persone giovani, meno giovani, che si incontrano, che vanno alle iniziative del teatro, e quindi che questo in qualche maniera sicuramente fa sì che tutti quegli effetti di microcriminalità che ci possono essere ora si azzerino completamente, soprattutto anche perché poi come è stato concepito il Circolo degli Artisti tende molto a cercare di integrare, di aggregare i giovani che sono gli spesso in piazza, che molte volte gli manca un po' una sorta un po' di guida e quant'altro, e quindi spero veramente che questo arrivi. Però, dato che le precarie sono presenti in altri punti di Agnana, non hanno un costo elevato, si richiede di inverniciare una zona dove è vero che il teatro è fuori del tempo, però è anche una delle entrate principali, quindi chi arriva anche da fuori vede subito questo tunnel e rimane un po' subito sconcertato. Credo sia doveroso dare un voto positivo. Poi se, credo, non so, questo si può anche fare degli studi di fattibilità, nel senso, le telecamere si possono anche mettere le telecamere mobili e poi si riposizionano in altre parti quando la situazione è sempre risolta. Quindi come gruppo noi approviamo sia la linea che ha indicato la maggioranza di rappresentarsi sul territorio, ma allo stesso tempo crediamo che la realtà sta nel mezzo, nel senso che anche la mozione presentata dal gruppo Obiettivo Agnana non sia da bocciare ma sia da approvare, perché non è che si chiede chissà che cosa. Grazie.
Bene, sono terminate le dichiarazioni di voto, tutti l'avete fatta, ma Ciottoli forse non l'ha fatta, lei è consigliere Ciottoli, però è come l'abbi fatta o la vuole fare? Rinuncia a farla. Passiamo quindi, pongo in votazione il provvedimento. Silenzio, silenzio. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Un quarto. A meno non sia un falegname, dite ne abbia quattro. Allora, il risultato, scusa? Il risultato 6 a favore, 11 contrari. Il consiglio quindi è contrario. Allora, dichiaro
la seduta chiusa e si rinvia per le ultime mozioni al 30 di ottobre. Alle ore 20:45, ma diciamo anche alle 21 a questo punto, che sono rimaste solo 4 mozioni, penso saranno veloci. Buonanotte a tutti.